Potete sedervi se volete e voglio esprimere la mia gratitudine a Dio per il privilegio di essere qui e incontrare dei concittadini del Regno di Dio. Mentre vi siete riuniti qui lontano, stamane nella casa di questo fratello per avere insieme un po' di comunione fraterna, in qualche modo mi ricorda la Chiesa primitiva, la maniera in cui all'inizio cominciò il cristianesimo. Fu, la Bibbia dice, avveniva di casa in casa, si incontravano e rompevano il pane con semplicità di cuore. Ed è ciò che vogliamo avere stamane mentre siamo qui, è semplicità di cuore, un unico scopo. Una cosa che stiamo cercando di raggiungere è, cioè, di adempiere il piano di Dio per le nostre vite, mentre siamo qui sulla terra. E forse può essere che Dio, molte migliaia di anni fa, ma Egli è per la sua infinita sapienza, sapeva che saremmo stati qui stamane e saremmo tornati qui su questa prateria o deserto, qui nella piccola costruzione. Lo sapeva migliaia di anni fa. Ora abbiamo incontrato dei nostri amici che stavano venendo a trovarci stamane da Tucson. La famiglia Stricker, e avevano avuto un generatore che si era guastato nella loro macchina. Abbiamo raccolto quello che abbiamo potuto prendere per portarli con noi, la signora qui e i bambini, e loro stanno arrivando un po' più tardi se riescono ad aggiustare il loro generatore. Era a un piccolo bivio qui fuori, non so dove era, ma siamo contenti di essere qui. E ora il fratello Isaacson qui è. Ci conosciamo appena, non più di sapere soltanto che siamo fratelli in Cristo e abbiamo avuto insieme dei momenti di comunione fraterna, e credo che il nostro primo incontro avvenne su a Phoenix anni fa, e se sua moglie è presente non la riconoscerei. Ora ecco quanto ci conosciamo bene da riconoscere chi è sua moglie o la sua famiglia. Entrando ho incontrato uno dei nostri fratelli di colore che sta alla porta, un'ottima persona, con una stretta di mano, sapete, da farti sentire un po' come fossi proprio così benvenuto, sapete, a entrare e trovarsi fra questo gruppo così stamane, e adesso mi dà un privilegio. E ora ho avuto il privilegio di parlare in molti spazi affollati, dove avevano forse migliaia di migliaia di persone che si erano riunite. Ma io, i memoriali del mio ministero sono momenti come questo, quando ce n'è forse una dozzina o due seduti insieme. A quanto pare Dio tratta più da vicino con le persone. Penso che sentiamo di conoscerci di più e quando ci raggruppiamo in una piccola assemblea. Sembra che dove la parola di Dio ci è così, così notevole, sia quando noi, egli disse, dovunque due o tre son radunati nel nome mio, quivi son io nel mezzo di loro. Ieri sera, vicino a mezzanotte, mi ero appena riunito nella casa dove c'era un uomo con sua moglie e una giovane ragazza che stava perdendo la testa per una breve relazione che aveva avuto luogo. E mentre eravamo riuniti insieme, solo la signorina e io, in una stanza, perché le cose che dovevano essere dette, che erano, preferivo che fossimo noi insieme. E lì arrivò questa luce, quest'angelo del Signore, e riuniti proprio dove ci trovavamo, dimostrando che Dio mantiene la sua promessa. E ieri, dove c'era un giovane di 22 anni di una famiglia molto nota, aveva preso gli orecchioni ed era stato colpito dagli orecchioni. E molti di voi adulti sapete di cosa si tratta, specialmente nel maschio. I maschi davvero proprio quasi li uccide. E questo ragazzo per diversi giorni, proprio per due settimane, aveva avuto la febbre a 105. Ora, sapete che quella è una condizione da ictus. E i dottori avevano praticamente usato tutto quello che avevano, con penicillina e di tutto, per abbassare quella febbre per quella infezione, ma sembrava che non facesse effetto. Ma nel giro di un minuto davanti a Dio, ogni traccia della febbre ha lasciato il giovane, si è alzato in salute, e ciò va proprio a mostrare che la persona principale è Cristo. Ecco per cosa siamo qui stamane in questa casa: è servire Cristo in questo giorno di riposo. Ho aspettato con impazienza il momento di venire qui incontrarmi con il nostro prezioso fratello e voi. Ho ricevuto le vostre decime che il fratello mi ha inviato molte volte da questo gruppetto qui. E tesori come quelli li ritengo molti sacri a me stesso, perché so che devo rispondere un giorno da dove sono venuti da lì. E certamente voglio ringraziare e voglio esprimere la mia gratitudine per la vostra devozione di questo pensiero che avete fatto, sapendo così le decime che avete e incontrandovi in case come questa, e tuttavia volete che quel poco che possedete vada, per quanto meglio sapete, a sostegno del ministero. Quindi da lì in poi devo esserne responsabile io, e voglio essere un buon gestore per il nostro Signore, e quando devo rispondere in quel giorno per quello che abbiamo fatto sulla terra. Ora c'è una cosa: qui in fondo non siamo disturbati troppo dal rumore del traffico, ed è ottimo. E così ora non so proprio come dire questo, ma vorrei che tenessimo un risveglio qui dietro, dove ne abbiamo diversi giorni, perché in questo modo si entra soltanto e si dice: come va? Sono contento di vederti, e si parla qualche momento del Signore e via di nuovo. Devo essere a Tucson all'1:30, e come esso ci incontriamo qui proprio in quel modo e ci stringiamo la mano e diciamo: come va? Contento di averti visto, e ce ne andiamo. Ma sapete, penso a un giorno quando ci incontreremo dove non ci saluteremo. Non diremo: è bello vederti, spero che tornerai di nuovo. Dove conteremmo qui forse un paio di ore insieme, lì potremmo sederci e parlare per un milione di anni, se esiste una cosa come il tempo, e non avremo meno tempo di quanto era quando ci siamo messi a sedere. Capite? Si tratta proprio di eternità. Non c'è una sua fine. E pensare al tempo che abbiamo trascorso e così, e quando cammineremo per i corridoi del grande paradiso di Dio, e gli angeli che cantano inni, e ora è il tempo in cui dobbiamo combattere per vincere la battaglia e superare le cose del mondo. E lì, dunque, non ci sarà nessun combattimento lì. Sarà fatta l'ultima preghiera. Non dovranno più tenere riunioni di preghiera. Non ci sarà più un luogo per salvare le persone. Non ci saranno malattie da essere guarite. E sarà solo una grande cosa gloriosa. E cosa potremmo noi, quali esseri umani stamane, cosa potremmo promettere? Cos'altro potremmo guardare che sia più grande di guardare a quella promessa di quel tempo? Vedete? Consideriamo qui, guardo al mutamento delle età, da poppanti sul grembo della loro mamma a bambini di scuola, ragazze e ragazzi adolescenti, e poi la mezza età, e poi la vecchiaia, capite? E lo scolaro l'anno scorso era sul grembo di sua madre, un poppante, vedete? E l'adolescente è entrato a scuola solo l'anno scorso, a quanto pare. E la La mezza età era un'adolescenza e poi la vecchiaia proprio, oh, vedete, è proprio come un vapore che imperversa sulla terra e svanisce. Salomone disse, credo che fu, è come un fiore, cresce e poi viene reciso e perisce. E noi del tempo che siamo qui vogliamo trarne beneficio, perciò ora parliamo a lui ora mentre chiniamo i capi in preghiera. E se ci fosse qualcuno qui che vorrebbe essere ricordato in preghiera, per esempio come di essere malato o di avere un bisogno, se volete semplicemente renderlo noto a Dio nel vostro cuore, dire, ora, Signore, sono entrato per fare questa richiesta. E se vorrete soltanto, così saprei in qualche modo, se vorrete soltanto alzare la mano e proprio così dire, ricordati di me, il Signore vi benedica riccamente. Dio onnipotente, che formasti i cieli e la terra tramite la tua parola, ci siamo riuniti qui stamane per parlare di questa parola e di colui che è grande, che è la parola. Ti ringraziamo per questo grande privilegio di ritornare dietro al deserto. Fu lì dove un giorno un pruno ardente attirò l'attenzione di un profeta in fuga. E lì fu incaricato di nuovo e fu inviato che divenne un gran liberatore del popolo di quel tempo, dell'eredità di Dio che era in schiavitù. Oh Dio grandioso, non vuoi venire dietro al deserto stamane con noi? Come sappiamo, tu sei nelle grandi cattedrali e in tutto il mondo, ma sapendo che sei il Dio infinito e non c'è luogo troppo piccolo, cioè nessun luogo, o non importa quanto ben sparpagliati siamo sulla faccia della terra, eppure tu sei onnipresente. Puoi essere in ogni posto, in ogni momento. Ti ringraziamo per questo. E in questa assemblea stamane ti ringraziamo per il nostro fratello e il suo piccolo gregge qui e per il loro coraggio e devozione alla causa di Dio sulla terra oggi, e chiediamo le tue benedizioni su di loro. E possa, finché c'è un cuore desideroso di Cristo, possa sempre esserci un messaggero da qualche parte per concedere, portare il messaggio a quel cuore affamato. E preghiamo, Padre Celeste, per i bisogni di quelle persone che alzano le mani proprio ora. Tu sai cosa stava pulsando sotto la loro mano vicino al cuore. Avevano un bisogno. Se è malattia, Signore, tu che hai preso Paul Sherritt, di cui è stato appena parlato di sole poche ore fa, quando giaceva tra la morte e la vita, con una febbre violenta che tutta la scienza medica non riusciva a fermare, eppure una piccola parola di preghiera ha fermato immediatamente la febbre. Tu sei Geova Dio. Fai vedere che sei proprio rappresentato bene e davvero reale oggi qui dietro a questo deserto, quanto lo eri ai giorni con Mosè lì dietro al deserto. Ti ringrazio. Ringraziamo perché so che esaudirai la preghiera e veniamo a te con molta umiltà e con molta sincerità, sapendo che sarebbe sbagliato chiederti cose che stiamo solo immaginando con la mente. Vogliamo essere seri e del tutto sicuri di cosa stiamo chiedendo. Dobbiamo crederlo e sapere che è la volontà di Dio darcelo, perché l'abbiamo risolto nel nostro cuore con tutto quel che sappiamo, Signore. Perciò prego che tu guarisca ogni malato che è qui stamane. Salva ciascuno che è perduto. Concedilo. possa essere detto o fatto qualcosa oggi che li porterà nel posto dove sono seduti o stando in piedi intorno alle pareti. Ovunque sia, che la fede di Dio che si ancora entri nei loro cuori e lo sistemi una volta per tutte. Concedilo, Padre. Benedici il fratello che ci permette di avere la casa per il servizio. Ora parlaci la tua parola, perché è il motivo per cui siamo qui, Signore. Amiamo avere comunione fraterna l'uno con l'altro, ma tuttavia sei tu che vogliamo, Signore. Possiamo uscire sotto gli alberi da qualche parte e sederci a parlare tra noi, ma qui siamo riuniti per trovare grazia con te. Non vuoi incontrarti con noi, Signore? Abbiamo aperto il seggio del nostro cuore che tu sia sul trono oggi per parlarci e dirci dei bisogni che abbiamo e il tuo amore espresso a noi mentre esprimiamo il nostro amore a te. Chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Lì, se c'è qualcuno lì in fondo che vuole sedersi, vedo delle sedie qui, così potreste riunirvi e se volete stare più comodi. Ora, questi tempi in cui viviamo sono tempi tremendi e ieri, mentre stavo pensando a cosa avrei detto oggi, sapendo di aver aspettato con ansia di venire qua giù, e cosa avrei detto quando sarei sceso? La piccola riunione di preghiera. E ho chiesto al Signore di aiutarmi e ho raccolto degli appunti su una scrittura qui che vorrei esprimervi stamane mentre aspettiamo le benedizioni del Signore. E preghiamo ora che aprirete il cuore e intenderete il minimo più debole piccolo tocco di Cristo al cuore. Ricordatevi, voi, se non siete un credente e non avete ancora mai accettato Cristo, questa sarà la cosa più grande che vi sia mai accaduta. Sarà accolta in questa casa stamane, cioè quando quel tocco viene al vostro cuore. Se lo accetterete, è una porta per la vita. Respingerlo significa morte. Ed ecco perché siamo qui stamane, per mostrarvi che c'è una porta aperta per ogni credente che può credere. Ora voglio leggere dal libro dell'Apocalisse di Gesù Cristo, il 15° capitolo. Voglio leggere una parte, i primi 4 versetti del 15° capitolo del libro dell'Apocalisse. Poi io vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, 7 angeli che avevano 7 ultime piaghe, perciò che in esse è compiuta con l'ira di Dio. Io vidi adunque come un mare di vetro mescolato di fuoco, e quelli che avevano ottenuta vittoria della bestia e della sua immagine e del suo carattere stavano in piedi in sul mare di vetro, avendo cetere di Dio. E cantavano il cantico di Mosè, servitor di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le opere tue, o Signore Dio onnipotente. Giuste e veraci sono le tue vie, o Re delle nazioni. O Signore, chi non temerà e non glorificherà il tuo nome? Conciossia che tu solo sii santo, certo tutte le nazioni verranno e adoreranno nel tuo cospetto, perciò che i tuoi giudici sono stati manifestati. E se il Signore vuole, mi piacerebbe prenderne un testo, chiamarlo V-Day. Il giorno della vittoria, come lo simboleggiamo, una totale vittoria. Queste persone che nel capitolo che abbiamo appena letto avevano appena ottenuto la vittoria. Penso che la parola vittoria sia una parola importante nella lingua inglese. Essa significa che avete sconfitto il nemico e avete vinto e siete un vincitore che detiene la vittoria. E cantiamo cantici ed esultiamo per una vittoria. E qui troviamo che ci fu qualcosa. Queste persone erano giunte a questo mare di vetro mescolato di fuoco e avevano ottenuto la vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, sul marchio e le lettere del suo nome. Tutte queste cose avevano ottenuto la vittoria su di esse ed erano vincitori che stavano sull'altro lato, sul mare di vetro mescolato di fuoco, cantando i cantici di lode al Dio Onnipotente. Ora, parlare di vittoria e V-Day e così via ci riporta al pensiero della guerra quando pensiamo al V-Day, perché proprio di recente, nell'ultimo paio d'anni, siamo giunti a un giorno che abbiamo chiamato V-Day della guerra, dove ottennero la vittoria sul nemico. Ed è davvero brutto che dobbiamo pensarci, ma il mondo è stato sommerso di sangue umano a partire dal sangue del giusto Abele. Il primo sangue umano a colpire la terra fu il giusto Abele. E lui, il motivo per cui dovette versare il suo sangue fu perché era stato giusto con Dio e Dio aveva accettato la sua espiazione che aveva per fede, aveva offerto a Dio questo agnello. E suo fratello geloso, essendo geloso di lui, uccise il giusto Abele, e quello stesso motivo ha quasi causato lo spargimento di tutto il sangue umano sulla faccia della terra. E la vecchia terra ne è certamente immersa, in tutto il mondo, sangue umano. Noi c'è un motivo per questo, c'è un motivo che essi lo erano, che questo sangue umano fu versato. E troviamo che il primo motivo fu a causa della gelosia, che Caino fu geloso di Abele perché Dio aveva accettato il sacrificio di Abele. Ed Ebrei 11 ci dice che Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente che Caino, rendendo il Dio testimonianza con esso. E Caino, certo, essendo geloso di questo, perché il suo sacrificio fu rifiutato e quello di Abele accettato. E Abele fece questo per fede. La Bibbia ha detto che egli lo fece per fede. Visto che i due ragazzi cercano di guadagnarsi l'approvazione di Dio per tornare indietro, perché sanno che provenivano da poco dal giardino della vita ed erano caduti sull'altro lato per la trasgressione dei loro genitori, li aveva resi soggetti alla morte, proprio come noi tutti stiamo stamane, soggetti alla morte, e volevano sapere come tornare indietro in quel luogo dove potevano ritrovare la vita, e facendo così essi cercavano di trovare grazia presso Dio. E Caino offrì un bel sacrificio di fiori e i frutti del campo o quello che fu che mise sull'altare, ma Abele, per rivelazione spirituale, gli rivelò che non erano i frutti del campo che causarono la morte, era stato il sangue che aveva causato la morte. Così egli rioffrì il sangue di un sostituto innocente e Dio lo accettò. E quello è stato il purgamento di Dio per i nostri peccati da quello stesso giorno in poi. Nessun altro modo, perché se egli avesse accettato su qualsiasi altra base, allora noi avremmo dovuto arrivare a quella base per essere, trovare grazia presso Dio. Ma Dio accettò solo il sangue innocente di un soggetto innocente. Capite? E quindi se la bellezza e i grandi luoghi fossero stati l'accettazione di Dio, oggi ci saremmo chiesti, verrebbe egli in fondo al deserto, in questa casetta che è qui accanto alla ferrovia? Verrebbe qui in fondo a incontrarci? Ma se si fosse trattato di una grande cattedrale o della bellezza che Caino offrì, beh, troveremmo che siamo solo stati a parlare a noi stessi all'aria. Ma Dio venne sulla base del sangue versato. Perciò non ha importanza oggi quanto siamo piccoli, quanto siamo poveri o quanto ci piacerebbe essere offrire a Dio un luogo più grande, ma Dio non lo accetterebbe, non più di quanto lo farà proprio ora, perché stiamo venendo sulla base del sangue versato di un sostituto innocente che è Cristo morente per noi peccatori. Ora, il motivo per cui questo sangue è stato versato è perché credo che l'uomo voglia, Dio invita l'uomo a guardare, ma l'uomo vuole mettersi in mostra. L'uomo vuole guardare ciò che Dio sta cercando di fargli vedere sulla base della sua propria idea al riguardo. Capite? Dio sta cercando di mostrare qualcosa all'uomo, ma l'uomo vuole accettarlo secondo ciò che lui, la maniera in cui lo guarda lui. Ma è proprio come qualcuno che vuole far vedere una scena. Deve esserci un motivo per far vedere questa scena. Cioè, se dite, guarda laggiù sulla montagna, ora c'è qualcosa lì che ha colpito la vostra attenzione, che state cercando di chiedermi di guardare a quella montagna, capite? Oppure guarda a quest'albero, vedete? C'è qualcosa di quell'albero che volete che veda. Ora, Dio sta cercando di portare l'uomo a guardare quel sostituto innocente come una via di ritorno. E l'uomo vuole guardarlo a modo suo. Non vuole vedere ciò che Dio sta cercando di fargli vedere in questo sostituto innocente. Dunque, ecco cosa causò il problema. Quindi, quando l'uomo fa così come è stato, prende il binocolo per vedere a lunga distanza, vedere ciò che Dio sta cercando di fargli vedere, lui manca di mettere a fuoco correttamente il suo binocolo. Qui per la strada non molto tempo fa, tornando da un viaggio sulle montagne, qualcuno disse, ecco, prendi questo binocolo e guarda qui una determinata cosa. Beh, presi il binocolo, vidi tre o quattro diversi oggetti. Ora, vedete, capii che c'era qualcosa che non andava in quello. Capite? Ora, quest'antilope che stava nel campo, sembrava che ce ne fossero tre o quattro che stavano insieme. Ora, ciò di cui si trattava, l'antilope era esattamente una sola antilope. Il binocolo andava bene, ma ciò che dovetti fare fu di metterlo a fuoco finché ottenni tutti e tre le antilopi in una e formarono un'antilope, capite? E poi quel, vedete dietro di me, sapevo che c'era una, fosse un'antilope perché è ciò che mi era stato detto, ma nel prendere il binocolo e guardarci dentro vidi, dico, tre antilopi che stavano lì. Beh, il binocolo era sfocato. Io devo rimettere a fuoco quel binocolo finché arrivo a quel punto in cui vedo l'unica antilope. E poi il binocolo me lo avvicina abbastanza finché posso vedere come appare. Ora, Dio ci dà la Bibbia. Ora, la Bibbia è la parola. E la parola è Dio. Perciò, quello è il nostro binoculare. Quello è il nostro binocolo. Ma poi quando andiamo a guardare nella Bibbia e vediamo 4-5 differenti maniere, beh, occorre mettere a fuoco, vedete? E noi noi dobbiamo portare la cosa al punto in cui vediamo l'unico solenne scopo per Dio. Ma l'uomo vuole iniziare un'organizzazione, correre in questa direzione, e l'altro vuole, beh, io so, penso di poter essere uno più grande di lui, perciò inizierò quassù, formeremo meglio i nostri ragazzi e faremo questo e così via. Capite? Mancano di mettere a fuoco il binocolo. Dio vuole che vedano un'unica cosa ed è il sangue innocente che fu versato per i loro peccati. Esatto. Quella è la cosa reale in ogni caso. Non ci serve un'organizzazione. Non ho niente contro di esse, tuttavia esse il danno che fanno di tirar fuori la gente e separare la fratellanza e altro. Ma a noi serve soltanto guardare un'unica cosa ed è il nostro sostituto. Proprio così. E quel sostituto è Gesù Cristo. E poi oggi vedete quanto siamo aggrovigliati fuori nelle organizzazioni. E dicono, i metodisti stanno tenendo un risveglio. Certo, ciò non significa i battisti. Quelli sono i metodisti. E questi stanno tenendo un risveglio e così via. E loro eliminano l'altro, sempre. Ma noi non vogliamo vederlo in quella maniera. Noi vogliamo continuare a mettere a fuoco finché scopriamo che c'è un solo Dio. Quando ne vedete tre lì fuori, pareste meglio a mettere a fuoco il binocolo un po' meglio. Capite? State vedendo qualcosa di sbagliato, così fareste meglio a tirarlo dentro e scoprire che c'è un unico Dio sopra tutti noi. Ed egli è il Dio della razza umana. E se egli è Dio del tutto, è interessato a ogni essere umano, perché si tratta della sua creazione. Ed egli è interessato ai figli, è interessato alla vecchiaia e alla mezza età, è interessato ai nostri colori, è il bianco, è il marrone, il nero, il giallo, le diverse tonalità della nostra pelle, dal paese da cui veniamo, e i nostri avi, è interessato a tutti noi, non proprio interessato ai giudei soltanto o alla razza gialla, alla razza nera, alla razza bianca, quello che sia, è interessato a tutta la razza umana e cercando di far mettere a fuoco alla razza umana la sua parola fino a un'unica cosa e dire c'è solo un Dio e quel Dio ha dato un sostituto innocente venendo, diventando lui stesso uomo per togliere il peccato, salvare tutta la razza umana. Giovanni il profeta illustrò benissimo, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Chiunque, il problema di tutto il peccato è sistemato proprio lì, in quell'unico sostituto innocente. Ma quando l'uomo inizia ad afferrare il binoculare di Dio qui, lui inizia a guardare così tanto al naturale che manca di vedere l'applicazione spirituale che dà la parola. Ora, vedete, quella è una delle grandi cose che l'uomo fa quando cerca di guardare, perché guarda come guardò Caino attraverso il binocolo, guardò a un raggiungimento personale. Caino pensò, ora, se riesco a togliere di mezzo Abele, allora io sarò l'unico, poi vedi lì, l'altro è tolto di mezzo. È ciò che l'uomo ha cercato di fare durante gli anni e cercare di togliere di mezzo l'altro quando dovrebbe cercare di portare l'altro nella via con lui ed essere fratello, vedete? Anziché cercare di dire oh, quel gruppetto toglieteli proprio e questo quassù oh, beh, sono questo o quello, capite? Non dovremmo farlo, dovremmo cercare di portare tutta la faccenda a un unico solido quadro ed è Gesù Cristo. Una signorina ieri sera in un colloquio ha detto la figlia di un ministro aveva avuto in qualche modo una breve storia d'amore e ne aveva perso la testa, era consumata, esaurimento nervoso. Una signorina molto bella di circa 23 anni e quando era bambina di circa 12 anni si trovava a Chicago e stava nella riunione riunione, anzi Elgin era, e stava nella riunione. Lo Spirito Santo andò fuori per l'uditorio e la chiamò. Chi era? E disse: ha un soffio al cuore, il dottore dice che non puoi vivere fino a 15 anni, ma così dice il Signore, sei guarita. E non ha neppure sentito più un problema al cuore da allora. E ieri sera aveva un diverso genere di problema al cuore. Era un problema spirituale al cuore. Il suo innamorato era scappato e si era sposato con un'altra donna, ma tuttavia lei era ancora innamorata. E questo ragazzo diceva che era ancora innamorato di lei e suo padre glielo aveva fatto fare. Ho detto: oh, assurdità! Non doveva sposare l'altra ragazza. L'ha fatto perché non aveva il giusto tipo di amore per te, proprio esattamente. Ma vedete, essendo tutta ferita da questo, la ragazza stava lì così come abbattuta e diceva: oh, so che John mi ama, lo so. Vedete, è tutto ciò che riusciva a vedere. Viveva in quell'unico piccolo mondo da sola. Si era fatta l'idea in quello. E le ho preso la mano, ho detto: ascoltami. E il Signore mi ha mostrato una visione, vedete, di cui lei era a conoscenza, che non ne sapevo niente, che era accaduto qualcosa, una trattativa tra loro. Quando è stato detto, allora ciò l'ha subito scrollata. Ho detto: ora, mentre ne sei fuori, guarda il Calvario, lì tu stai andando qui fuori e hai iniziato a cercare di bere, è la figlia di un ministro, pentecostale, e compiere le cose che stai facendo, cercando di soffocare quel dolore. Quell'uomo è uno a cui non importa niente di te. Ho detto: guarda laggiù al Calvario, ragazza, quella è l'unica via di ritorno. Dobbiamo focalizzarci al punto che se viviamo, moriamo, affondiamo, anneghiamo, si tratta del Calvario, Cristo. Quella è la cosa a cui Dio vuole che torniamo. E uomini, nel focalizzare la parola di Dio, anziché metterla insieme e farle dire l'unica cosa che Dio le fa dire, guardiamo al lato naturale. Quindi esso uno che fa così, arriva a un punto in cui proprio se ne va dietro la cosa che viene presentata. Qui c'è un'opportunità che noi gruppetto possiamo fare questo, e possiamo, non avremo niente a che fare con gli altri. E quella, vedete, quella è la prima cosa che viene presentata. Al posto delle messe a fuoco, riconoscere che è l'amore fraterno che dovremmo avere l'uno per l'altro, e avere comprensione l'uno dell'altro, e amarci l'un l'altro, e adorare l'uno con l'altro. Umiliano un uomo a motivo degli abiti che indossa, o dell'istruzione che ha, o il colore della sua pelle, o qualcosa del genere, o il suo, e così. Quindi ciò separa le persone e l'uomo se ne va dietro a ciò. Non dà mai all'uomo interiore una possibilità di operare. Ora, noi siamo un essere trino, anima, corpo e spirito. Ora, ma quando la mente naturale, le due forze spirituali che operano in voi sono la vostra mente e il vostro spirito, capite? Ora, la mente naturale, che è altamente raffinata, cercherà di raggiungere qualcosa con la sua intelligenza, capite? E quando lo fa, la stessa cosa, quando lo fa, si lancia lontano dall'uomo spirituale che è in lui, e lì ciò che causa il problema, proprio lì, vedete? Cerca di capirlo da solo. Come dissi qui non molto tempo fa, credo sia stato al tabernacolo, che Dio è così grande che egli può diventare così semplice. Ora, vedete, quando noi diveniamo grandi, non possiamo essere semplici, vedete? Noi conosciamo troppo, e noi siamo arrivati a: deve proprio essere in questo modo, il modo in cui lo diciamo noi, o non lo è affatto, vedete? Beh, in quel modo manchiamo Dio. Ma se un uomo potesse proprio, un grand'uomo, potesse proprio diventare sempre più grande e continuare a diventare più grande, cosa farebbe? Diverrebbe proprio direttamente a sua volta, così umile, così semplice, che le persone gli camminano sopra e, vedete, non sanno la persona grande che è fra loro. Proprio la stessa cosa che facciamo noi. Noi misuriamo un elettrone, scindiamo un atomo e mandiamo un messaggio sulla Luna e camminiamo sulla semplice erba di cui non sappiamo niente. Proprio così. Il fiorellino nessuno può spiegare o può trovare la vita che si nasconde in quel piccolo seme giù nella terra per portare alla luce un fiore l'anno dopo. Un semplice filo d'erba, tutti gli scienziati nel mondo non potrebbero creare un ramoscello d'erba, nessun filo, capite? Non potete farlo perché possiede vita. E quindi, vedete, noi è stato detto, gli stolti camminano con scarpe chiodate dove gli angeli hanno timore a camminare. Ed è proprio vero, calpestiamo le cose semplici, calpestiamo Dio. Noi calpestiamo un'orchidea cercando una margherita. Ora, ecco, vedete, calpestando l'orchidea. E se soltanto ci semplificassimo, ci abbassassimo, nessuno potrebbe guardare persino quella vite lì fuori. Cos'è? Dio. Cos'è? È cenere vulcanica con dentro una vita. Giratevi, guardate dall'altra parte. C'è un possente albero che sta lì, pioppo nero, credo. Cos'è? È cenere vulcanica con dentro un diverso genere di vita. Questo genere di vita ha prodotto un albero. Quel genere di vita ha prodotto una vite. Capite? E cosa siamo noi? Cenere vulcanica con dentro vita. Cosa ci rese ciò che siamo? Saremmo proprio niente più di quella, ma Dio mise vita eterna in noi. E allora diventiamo soggetti di Dio. Allora stiamo osservando, mettendo a fuoco la parola, quindi verso Dio. Ma uno non dà mai all'uomo interiore la possibilità di spiegare cosa è giusto. Quindi ecco ciò che causa il problema. Osservate, troviamo che se non lo fa, allora cosa accade? Troviamo che la sua collera, come Caino, aumentò, vedete, davvero in fretta, fu geloso. Non piacque a Dio che offrisse il suo, che accettasse quello di Caino, il sacrificio di Abel al posto del suo. Volle andare pure lui, volle il suo sacrificio personale, volle il suo modo personale, vedete? Al posto di andare da Abel e dire, oh fratello mio, sono così felice che Dio abbia accettato. Ora abbiamo una via, che sappiamo che Giova accetta questa via, perché l'ha dimostrato accogliendo il tuo sacrificio. Non sarebbe stata quella la cosa da fare? Al posto di quello, si ingelosì. Ora, non vedete quella stessa cosa oggi negli uomini? Capite? È proprio il suo modo, vedete? Ora, al posto di accettare la via che Dio rivendica essere la verità, il modo in cui Dio stesso si muove sulla scena e dice, è questo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Io sarò con voi, infino in voi. Fra poco e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi, infino in voi. Vedete? Il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete. Vedete, Caino non mi vedrà, ma voi mi vedrete, Abele. Capite? Perché è la stessa cosa. E anziché venire a dire, bene, meraviglioso, vediamo Dio in mezzo al popolo che opera, facciamo così. No, Signore, con un credo la stessa cosa, e avidità piuttosto, e con gelosia, la stessa cosa che Caino ha, richiede il sangue di suo fratello, cerca di toglierlo di mezzo, di sbarazzarsene. non sono altro che un gruppo di santi rotolanti. Sono insignificanti. Capite? Sapete cosa intendo dire? Ecco cosa dà inizio al problema. Ecco dove inizia il problema. Ecco dove sono i voti infranti. Ecco dove la comunione fraterna rotta si separa. Quella è la cosa che fa a pezzi le famiglie. Quella è la cosa che fa iniziare a muovere la ruota verso i divorzi. Quella è la stessa cosa che rompe la comunione fraterna. Quella è la cosa che ruppe la comunione in Eden. È perché Eva mancò di mantenere a fuoco il suo sguardo sulla parola di Dio e diede ascolto ai ragionamenti del nemico. Capite? Capite? Se lei fosse soltanto rimasta proprio con Dio, ha detto così, ciò lo sistema, Dio ha detto così, ma lei non volle farlo. Vedete? Cambiò la focalizzazione del suo binocolo e iniziò a vedere al posto di essere solo un modo, lì divennero due modi. Capite? Lei vide, beh, ora forse quest'uomo potrebbe avere ragione, forse ha ragione, ora sappiamo che Dio ha ragione e forse lui ha ragione, questo significa proprio più luce su ciò che Dio ha detto. Capite? Lì è la stessa cosa che accade oggi, precisamente di nuovo allo stesso punto, capite? Capite? Si vedono due idee, ce n'è solo una, non c'è nessun credo, si tratta della parola, la parola di Dio, lo scopo di Dio, il piano di Dio, tutti gli altri piani non sono buoni. Così ed Eva fece questa cosa malvagia ed ecco perché oggi Dio, nella sua parola, non permette mai alle donne di essere ministri. Vedete? Non è affatto permesso nella parola. Stamane a casa nostra stavamo parlando e seduti alla tavola della colazione, presto. Avevamo voluto iniziare così da arrivare qui in tempo e ritornare per l'altro appuntamento. Così noi, ho detto, stavamo parlando a tavola e ne stavamo parlando, è venuto fuori il discorso sugli angeli. Il mio bambino, Joseph, seduto lì, ha detto qualcosa sugli angeli. E ha detto, ora papà ha detto, gli angeli, ho detto, Dio è un uomo, ma ha detto, gli angeli sono donne. Ho detto, non esiste questa cosa. Vedete? Lui ha detto, beh, loro hanno, Sara mia figlia ha detto, ma papà ha detto, lì loro indossano gonne. Ha detto, loro sono donne. Ho detto, e questo, qualche psicologo ha fatto quel ritratto. Non hanno mai visto nella Bibbia un angelo chiamato lei. Era lui, sempre lui. Non lei. Non esiste quella cosa che un angelo sia donna. Non c'è mai stato nella Bibbia e non c'è nella Chiesa del Dio vivente. Non esiste quella cosa di una donna messaggero. Un angelo è un messaggero. Perciò Dio non lo permette mai. Perché la Bibbia dice, Adamo fu creato il primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, fu in cagion di trasgressione, capite? Quindi lei, ha detto Paolo, ha detto, io non permetto alla donna di insegnare né di avere autorità, ma ordino che stia in silenzio, come ancora la legge dice. Ora in ciò, vedete, ora come i nostri gruppi pentecostali è la radice di ciò, vedete? Quello che fanno, focalizzano, beh, ora qui, ecco una donna che sa predicare come un fulmine. Beh, non è affatto in dubbio. Assolutamente. Ho sentito delle predicatrici, sapevano predicare che uomini non potevano neanche stare all'ombra della loro opera. Ma ciò non ha niente a che fare con quello che è giusto, vedete? Non ha niente. Paolo disse, se uno parla in lingua e non vi è alcuno che interpreti, allora taccia, sì. Dite, non riesco a tacere, ma la Bibbia ha detto che puoi, vedi? Perciò è così. Vedete? vedete, deve essere fatto nell'ordine, collocato con ordine, inserito al suo posto e rimane sempre lì, al suo posto. Vedete lì, voi uscite dalla focalizzazione. Ciò provoca risentimento, avidità e così via. Invece di focalizzarci di nuovo con la parola, usciamo dalla focalizzazione e vediamo, beh, facciano ciò che vedono. Vedete, in quel modo, proprio così dunque, va bene. Ora troviamo che ciò rompe il rapporto delle famiglie, spezza la comunione fraterna delle chiese, spezza il rapporto delle nazioni. Quella stessa cosa. Le nazioni vogliono vedere a modo loro. La Germania vuole vedere a modo loro. La Russia vuole vedere a modo loro soltanto. L'America vuole vedere a modo suo soltanto. Vedete? Quindi, vedete, è così. Si tratta dello spirito delle nazioni. Lo trovate ovunque andiate. Trovate uno spirito nazionale. Ci sono andato e hanno modi diversi. È così strano. Se avessi il tempo, mi piacerebbe davvero fare un salto in alcune nazioni e farvi vedere. Quando vi andate, entrate in Germania. Trovate uno spirito militare. Ogni cosa è militare. Bisogna stare dritti, camminare dritti, andare al risparmio, ogni cosa è militare. Andate in Francia, trovate uno spirito immorale, solo donne e vino e liquore e roba del genere, vedete? Andate in Finlandia, trovate uno spirito leale, un po' come tutto è onesto, dobbiamo saldare tutto, vedete? Deve essere fatto, deve proprio essere in quel modo. Non ha importanza quanto duramente debbano lavorare, quanto costi, deve essere in quel modo. Andate in America, trovate un grande ecco di cosa si tratta. Sì, quello è lo spirito americano. Qualcuno dice una barzelletta sporca alla radio e tutti ci ridono. Ernie Ford o alcuni di loro facendo le battute che fanno, sapete, dappertutto. Arthur Godfrey, quel gruppo, così, vedete, quello è lo spirito americano. Lo trovate così. E poi quegli spiriti diventano gelosi di un altro spirito. E cosa fanno? Causano guerra. Proprio così. Ora, vedete, ogni nazione è controllata da Satana. La Bibbia ha detto così. Egli è il Dio delle nazioni. Satana portò in alto Gesù in cima alla montagna e disse, gli mostrò tutti i regni che c'erano nel mondo, tutti i regni, in un attimo di tempo. Disse, questi sono miei, posso farne quello che voglio. Disse, te li darò se mi adorerai. Gesù disse, vattene indietro da me, Satana. Egli sapeva che li avrebbe ereditati nel millennio, vedete? Quindi non dovette chinarsi a lui, sapeva che sarebbero. Ora, quando Dio ritorna e prende, crea il suo regno. Qui, vedete, non ci saranno diverse specie di spiriti. Uno spirito tedesco e uno spirito francese, uno spirito norvegese e uno spirito americano. Non ci saranno. Sarà un unico spirito. Amen. Lo spirito di Dio che vive in ogni cuore, proprio così. E ci sarà un'unica bandiera, un'unica nazione, un unico popolo, una fratellanza, una paternità di Dio e una fratellanza di uomini, condizione di figlio, sì. Allora troviamo che, siccome le persone agiscono così e provocano queste grandi agitazioni e così via, ora vedete, finché Satana lo controlla, ci saranno guerre e problemi e guerra. Gesù disse in San Giovanni, San Matteo 24, disse, sentirete guerre e rumori di guerre e guerre e guerra. Perché? Perché il principe della terra, il Satana, la potenza delle nazioni, c'è uno spirito nazionale qui, uno spirito nazionale qui, sono diavoli, non possono andare d'accordo l'uno con l'altro. Capite? Avete mai preso un gruppo nel paese degli eschimesi lassù, dove andiamo su slitte, Alaska settentrionale e molto in alto nei dintorni del territorio nord-occidentale? Quando la guida lì legava questi cani che si chiamano husky e lega uno qui e uno lì fuori e uno qua su, dissi, perché lo fai così? Disse, sono così ripieni del diavolo che si ucciderebbero l'uno con l'altro. Vedete? Solo uccidere è tutto ciò che pensano. Beh, quello è il diavolo, vedete? Lui è un assassino. Lui, proprio lui, la nazione proprio... Anche i diavoli combattono i diavoli, capite? Si combattono proprio fra di loro. Ma Dio è tutto amore, vedete? Perciò non si può far altro che amarsi. Quindi, vedete, tutto il principio si basa proprio di nuovo indietro a quegli spiriti, esattamente indietro al principio. Genesi è il capitolo della semenza ed essa produce ogni cosa, dunque, che abbiamo sulla terra oggi. Ora, noi abbiamo guerre e vittorie, grandi vittorie. Arriverà una nazione e abbatterà l'altra, dirà gloria, abbiamo la vittoria, li massacriamo e poi all'improvviso diventeranno amici e si stringeranno la mano e faranno scambi tra di loro. E dopo un poco c'è un altro presidente o arriverà un altro re o un altro governatore, un altro sistema e all'improvviso, eccoli, i loro nipoti ritornano con fucili combattendo fra di loro di nuovo, guerre e rumori di guerre e quest'altro incomberà sull'altro. Ora voi mi servirete, sapete, io sono il vincitore e voi siete quelli che avete perso e così via, voi proprio. Come una volta ho sentito un'osservazione: Dio ha creato l'uomo e l'uomo ha creato gli schiavi. Dio non creò l'uomo per farlo governare l'uno sull'altro, Dio creò l'uomo per essere fratelli. Proprio così, essere fratelli, non governare l'uno sull'altro. Nessuna razza superiore, nessuna nazione superiore, nessuna lingua superiore. Abbiamo un'unica lingua, la celeste. Capite? Proprio così. Abbiamo una fratellanza che è l'uomo. È l'uomo, non ha importanza chi sia. Perché dovremmo combatterci e ucciderci? Ma lo fanno. Allora a volte una brava nazione o una nazione che ha in sé un sistema sta cercando di agire correttamente e combattere per i suoi diritti. Allora la nazione malvagia avanzerà su di essa e poi, ecco, vinceranno loro e questa nazione diverrà quella e poi avanti e indietro, proprio cambiando avanti e indietro. Le nazioni hanno avuto molte e molte grandi vittorie nazionali che hanno provato a combattere per le loro libertà e ciò che ritengono sia loro. E hanno cosa? Finché Satana li controlla, continueranno a combattere. Ma hanno ottenuto molte grandi vittorie. Potremmo tornare indietro dallo stesso principio e mostrare dove nazione ha governato nazione e la celebrazione di grandi vittorie e così via. Come nella prima guerra mondiale, quando avemmo la prima guerra mondiale, quando molte nazioni si riunirono e si incontrarono sui terreni della Germania e dove il Belgio e diverse nazioni stavano combattendo sotto le diverse bandiere, fu chiamata la guerra mondiale 1. Ora io ci sono due fratelli seduti qui, o tre, forse quattro di voi, che se la ricordano. Io me la ricordo, ho 54 anni e ricordo da bambino circa 9 anni, nel 1914, vediamo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, avevo 5 anni quando scoppiò. Ricordo quando dissero che ci sarebbe stata la guerra e mio papà aveva circa 22 anni e dovettero mandarlo in guerra. Oh, non potevo pensarci, mandare il mio papà in guerra. Lui risalì lungo la strada, stava su un carretto e aveva un ed era andato fino al negozio che era a diverse miglia sotto di noi e aveva un sacco di fagioli lì sopra. Noi, così io dissi, presi i fagioli, pensai, se quelli vengono e iniziano una guerra, colpirò con questo sacco di fagioli se vengono. Vedete? Ora, erano un solo il pensiero di una guerra. Mio papà, che doveva andare in guerra. Beh, la tromba suonò e il comprate le vostre obbligazioni e così via. E come tutti lo ricordiamo, andremo a fare questa guerra mondiale e lo metteremo a posto. E allora si organizzeranno. Organizzarono quella che chiamarono la Lega delle Nazioni e allora ci sarà pace, pace eterna e tutto. Niente più guerra. In a malapena pochi vent'anni ci siamo ritrovati di nuovo dentro, proprio più violenta che mai, in un'altra guerra mondiale, capite? Guerre. Perché? Si tratta di avidità, gelosia. Capite? Appena Kaiser Wilhelm lasciò la Germania, allora arrivò un tizio di nome Adolf Hitler. Un austriaco fece sbandare la testa delle persone, il che viene ispirato dal demonio, che potevano flagellare il mondo. E loro, ed eccovi lì, capite? Si tratta di diavolo contro diavolo di nuovo, vedete? In quel modo. E i soggetti innocenti di quelle nazioni, così si porta proprio l'un l'altro in guerra, in guerra, in guerra, ed è proprio avvenuto in quel modo per tutto il tempo. Ora scopriamo dunque che subito dopo sorse un'altra guerra. Ora, di nuovo, tutto il mondo entrò di nuovo in guerra, con strumenti migliori e aerei migliori e bombe più grandi, e combatterono e sanguinarono e morirono e patirono la fame e patirono il freddo e tutto il resto. Guerra, guerra, guerra. Poi arrivò un giorno che chiamiamo il V-Day. Lì è da dove ho attinto questo testo. Quel V-Day, giorno della vittoria, che fu il giorno in cui ottennero la vittoria e dove gli eserciti ottennero la vittoria sugli altri eserciti. V-Day. Ora ci fu un D-Day e poi ci fu un V-Day. Il D-Day è quando entrarono in battaglia. Il V-Day è quando fu firmata la pace, quando la Germania e le altre loro nazioni alleate e tutti si arresero alle altre nazioni. E cosa facemmo? Al V-Day cantammo inni, urlammo, lanciammo in aria i nostri i cappelli, sparammo in aria con i fucili, piangemmo, soffiammo fischietti, suonammo tamburi, noi suonammo musica, noi battemmo sulla spalla dell'altro. Di cosa si trattò? Era una vittoria. Oh, avevamo la vittoria. Come questi? Perché sentivamo, abbiamo vinto, si innalzarono le bandiere, suonarono le trombe. Oh, che momento avemmo! Vittoria, 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 abbiamo vinto! E fu una cosa grandiosa, portò pace alle nazioni cristiane cosiddette, e avemmo un breve momento di respiro. Alcuni ragazzi che erano in vita tornarono a casa e così via. Ma molti grandi quei giorni sono stati, molti di loro, e grandi guerre. Ma sapete, per tutto il tempo in cui lì è stata combattuta quel tipo di battaglia, c'è stato un popolo che crede in Dio, che ha anche avuto molti grandiosi V-Day. Oh sì, ci sono stati su entrambi i lati, dove il binocolo ha focalizzato ed è andato verso il lato naturale, con dei V-Day, anche dove si focalizza nella parola, nella scrittura, porta un altro V-Day a volte. Abbiamo avuto molte di quelle grandi battaglie contro il nostro nemico, e Dio ha avuto grandi uomini qui fuori che stanno al fronte, che sono stati in grado di catturare tramite lo Spirito di Dio i pensieri della gente e li spinge laggiù nel regno di Dio ed escono vittoriosi. La combattiamo ogni giorno. Ogni cristiano combatte una battaglia ogni giorno. giorno. Ci troviamo in guerra proprio ora. Si svolge continuamente dentro di noi tra il bene e il male. La riceveremo? Cosa faremo? Ci piegheremo al mondo? Dobbiamo rinunciare a questo pensiero che abbiamo? E se la vediamo, la focalizziamo. Prendetela da Genesi ad Apocalisse. E così dice il Signore ogni volta, proprio lì dall'inizio alla fine. Non possiamo rinunciare a essa, non possiamo comprometterci con gli altri, proprio non possiamo farlo, dobbiamo rimanere qui, è tutto. Non ha importanza quanto sia grande il nemico e quanti macchinari abbia contro di noi e quante organizzazioni e quanti di questo, quello o l'altro. Noi però abbiamo messo così a fuoco della parola di Dio, al punto che troviamo che c'è solo una cosa ed è il sangue di Gesù Cristo. Ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi non fa nessuna differenza ciò che dice chiunque altro. Dicono, i giorni dei miracoli sono passati, non esiste la guarigione divina, non c'è il battesimo dello Spirito Santo e il battesimo nel nome di Gesù Cristo che fu solo per i discepoli. E tutte queste cose cercano di focalizzare lontano da ciò. Eppure focalizza di nuovo dritto sulla parola e nessuno può dire che non ci sia. Proprio così. Perciò siamo in guerra e gli eroi di Dio hanno sempre avuto guerra. E voi, chiesetta, ricordate di nuovo qui, voi siete una parte di quell'unità, siete un avamposto qui dietro. Quello, sapete cos'è un avamposto? Dovreste, essendocene uno proprio qui accanto a voi. Quindi siete un avamposto qui dietro, in un posto per tenere in alto gli stendardi. Fare ciò che è giusto. Affermare ancora che Gesù Cristo è l'unica speranza del mondo. Non la Chiesa metodista, la Chiesa battista, l'idea presbiteriana, cattolica o giudeo, quello che potrebbe essere, razza, tribù o colore, non è quello. Si tratta di Gesù Cristo. Capite? Egli è quello. Egli è il nostro vincitore. Egli è quello. È il capitano del movimento. Questi sono i suoi ordini. Noi dobbiamo eseguire gli ordini. Come potreste mai? Alcuni di voi ragazzi avete servito in guerra. Come potevate mai? Il capitano dà un ordine, vi girate e fate qualcosa al contrario? Beh, metterete a soqquadro l'esercito. Proprio così. Lo getterete in uno scompiglio. Bisogna eseguire gli ordini. L'unico modo in cui si possa fare è focalizzarlo e capire lo scopo, di cosa si tratta. Bene, abbiamo avuto molte grandi battaglie, battaglie spirituali, molti grandi videi che la Chiesa ha avuto, intendo dire la Chiesa e il corpo di Cristo. Ora non sto parlando del sistema organizzativo, sto parlando del corpo di Cristo. Il corpo dei credenti lungo tutte le epoche ha avuto molti grandi videi. Ne parliamo che abbiamo avuto diverse guerre, le guerre e i rumori di guerre e videi. E videi, e alla fine si conclude nella grande battaglia di Armageddon. Sarà la sua ultima. Quando essa giunge alla battaglia di Armageddon, ciò sistemerà tutta la faccenda. Appena prima del grande millennio, Armageddon deve ripulire la terra. Essa si purifica di nuovo con questa esplosione atomica e la cenere vulcanica e altro affonda questo sangue versato di uomini e sulla terra è peccato e crimine. Affonda sotto la terra e il vulcanico romba di nuovo e rinnova e netta la terra per il grande millennio. Netta la sua chiesa durante quel periodo per far vivere un popolo qui. Amen. Io dico che mi piace. Sì, Signore. Verrà un tempo in cui sarà grandioso. Ora, grandiosi videi, consideriamo il tempo. Torniamo indietro. Abbiamo qualche minuto per considerare dei guerrieri. Torniamo indietro e consideriamo uno dei... Potremmo andare molto indietro, ma torniamo indietro solo fino a Mosè. Mosè ebbe un momento in cui scese in una grande guerra perché la Chiesa in sé aveva dimenticato da molto tempo la vittoria. Ecco qual è il problema con la Chiesa oggi. Abbiamo dimenticato da troppo tempo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Abbiamo dimenticato che Dio è un guaritore, può sanare i malati. abbiamo dimenticato che il battesimo dello Spirito Santo fu riversato sui discepoli e dato di generazione in generazione per chiunque. Chi vuole potrebbe venire. L'abbiamo dimenticato molto tempo fa. Così aveva dimenticato Israele. Si erano compiaciuti giù in Egitto e poi erano diventati schiavi. E ora qui fu Mosè che scese dentro la sua vicenda intellettuale per una conquista intellettuale, per cercare, e sotto una forza militare, di portare fuori Israele, e non riuscì a farlo. Ma solo una parola da Dio dietro al deserto fece ribollire tutta la faccenda. Cosa accadde a Mosè? Focalizzò il suo binocolo. L'unico scopo di Dio non era di sposare lì questa bella ragazza etiope di colore e di stabilirsi, avere figlie e allevare le pecore di suo suocero, ma la sua missione era di liberare i figli di Dio da sotto quella schiavitù. Quello era il suo mandato. Ecco per cosa era nato. E ognuno di noi è nato per qualcosa. Non siamo stati messi qui per niente. Quella montagna non fu mai un caso che fosse proprio lì. Quell'albero fu messo lì per uno scopo. Ogni cosa è per uno scopo, deve servire. E noi siamo qui per uno scopo, forse per testimoniare a una persona e farli salvare. E da quella potrebbe venire un predicatore che indirizzerà un milione di anime a Cristo. Guardate la conversione di Dwight Moody e molti di quelli, capite? Solo una cara anziana con un cara vecchia lavandaia, con un messaggio nel cuore di fare qualcosa per Dio, e lei prese in affitto un vecchio stallaggio e fece venire giù un ministro a predicare, e nient'altro che un vecchio ragazzo con i capelli che scendevano sul collo e con addosso le bretelle di suo papà, andò laggiù e si inginocchiò all'altare quella sera. Dwight Moody, che inviò mezzo milione di anime a Gesù Cristo. Vedete? Quella donna aveva qualcosa da fare. Lei avvenne per uno scopo. Fu fatta lavandaia per uno scopo. Non disprezzate il luogo in cui Dio vi ha, ma servite al vostro scopo. Verrà un grande giorno di vittoria, uno di questi giorni in cui la battaglia sarà finita. Ora notate, Mosè scese dopo che focalizzò il suo binocolo e vide che era il programma di Dio. Cosa doveva fare? Lui scese, combatté duramente, ebbe molte grandi battaglie, ma una delle sue grandi, difficili battaglie, mi piacerebbe portarla. Quando aveva raggiunto col mostrare segni e prodigi, con differenti cose che Dio gli aveva mostrato, di proferire la parola e si materializzava e avveniva. Stessa cosa che abbiamo oggi, pronunciamo la parola sui malati e la vediamo guarire e compiere queste altre cose che la parola di Dio ha pronunciato tramite labbra umane. Dite a questo monte, togliti di là e non dubitate, anzi credete che ciò che avete detto avverrà, potete avere ciò che avete detto. Gesù disse così. Ora, noi lo crediamo, ci teniamo a ciò e lo prendiamo e lo crediamo. E ora Mosè aveva fatto così e andò laggiù e Dio aveva dimostrato di essere con lui. Ma dopo averlo riunito tutto, Dio sembra che la vita cristiana, se la persona non è completamente centrata su Cristo, la vita cristiana sembra che riservi moltissime delusioni. Ma quelle delusioni sono la volontà divina di Dio che accadano per noi. Ora, non sembra che sia così, ma è la via di Dio di compiere le cose. Ci lascia giungere al fiume per vedere cosa faremo. Mosè condusse i figli di Israele dritto sul sentiero del dovere, e l'esercito di Faraone dietro a lui, e la polvere che infuriava da mezzo milione di uomini d'armi. E qui ci sono 2 milioni di giudei indifesi, con niente, che stanno lì, uomini, donne, bambini e così via, e il Mar Rosso lo aveva bloccato, il Mar Morto lo aveva bloccato, egli non c'era nessun posto dove andare, capite? Ma Mosè chiese ebbe un V-Day quando pregò fino in fondo. Andò e iniziò a gridare al Signore. E il Signore disse: perché gridi a me? Io ti ho incaricato di farlo. Parla ai figli che procedano nella linea del dovere. Amen. Eccovi. Non gridare a me. Tu sei incaricato di portare queste persone lassù. Di semplicemente a loro che vadano avanti, rimangano dritto sul sentiero del dovere. Amen. Che coraggio dovrebbe essere ciò per il malato? Che coraggio dovrebbe essere ciò per lo sviato? Girati e ricomincia. Rimani nella linea di dovere. È compito di Dio aprire i mari rossi. È compito di Dio. Tu parla soltanto e vai avanti. È tutto quello che devi fare. E Mosè, quel grande V-Day, avvenne al mare laggiù. Oh, che V-Day fu per Mosè e per i figli di Israele, che obbedirono alla voce del loro profeta quando parlarono e andarono avanti. Mosè disse: no, no, io, avete già visto 10 miracoli e ancora dubitate. E iniziò a camminare verso il mare con quel bastone in mano. E Dio mandò un vento di notte e soffiò sul mare da un lato all'altro, e loro camminarono su terra asciutta. Un V-Day. Guardate qui, stavano in piedi. Anche il nostro testo di oggi diceva che stavano in piedi e cantavano il cantico di Mosè sul mare di vetro mescolato di fuoco. Vedete? Vedete? Cantavano. E Mosè, quando attraversò e non sapeva cosa fare, e arrivò, ecco venire l'esercito di Faraone, cercando di imitare le cose che stava facendo lui, confronti carnali. E cosa accadde? Il mare si ripiegò e li sommerse tutti. E lui vide i tiranni morti. Miriam afferrò un tamburello e scese sulla riva suonando questo tamburello, e le figlie di Israele la seguirono giubilando e suonando tamburelli e danzando. E Mosè cantò nello spirito. Se quella non è una riunione dello Spirito Santo di una volta, non ne ho mai vista una. Questi egiziani che guardate oggi non li rivedrete più. Amen. Che giorno! È tutto finito. Un giorno verrà anche un altro V-Day per il cristiano. Proprio così. Notate, anche Giosuè ebbe un V-Day al fiume. Giosuè ebbe un V-Day a Gerico. Lo ebbe certamente. Lì dove era passato ebbe un V-Day per primo al fiume. E lì nel mese di aprile, probabilmente largo un miglio era il Giordano, perché su in cima ai monti lassù c'è la neve che si scioglie, e su tutte le pianure il fiume si era riversato. E senza dubbio il nemico avrà detto: ora Dio è davvero un generale, vero? Guida il suo esercito dritto quassù nel periodo di primavera, quando il fiume è nella sua peggiore condizione, quando è il momento peggiore per attraversare, e allora conduce il suo esercito quassù, li spinge ad attraversare. No, Dio permette che ci siano delusioni per mostrare la vittoria. Oh, se soltanto potessimo capirlo, vedete? Capireste soltanto che queste cose che sembrano infastidirvi tanto e sconvolgervi sono prove, sono cose per stare fermi, focalizzare il vostro binocolo sulla parola di Dio, e proferite la parola e poi andate semplicemente avanti. Ecco tutto ciò che c'è da fare. Arriviamo a un punto, diciamo: Dio, non so cosa fare, sono con le spalle al muro. Annuncia la parola: Signore, io credo, e inizia proprio ad andare avanti. Dio compie l'apertura del mare, voi continuate soltanto a camminare. Vedete? Ora, scopriamo che Giosuè proprio in quell'ora pregò, e il Signore gli disse cosa sarebbe accaduto, ed ebbe un V-Day, vinse. Poi, quando superò il fiume e raggiunse l'altra sponda, cosa fece? Mise l'arca, che la parola era nell'arca. Mise prima quella, poi i cantori e così via vennero dietro a essa. Ma l'arca andò avanti per prima. Quando Israele andò in battaglia, la prima cosa che andò avanti furono i cantori. cantori, e i cantori procedettero cantando, poi suonarono le trombe e così via, poi l'arca si spostò, poi quando l'arca si spostò, allora misero giù l'arca e la battaglia iniziò. Notate, ma ora in questo, quando Giosuè prese prima la parola e mise prima la parola, attraversò giù. E Dio gli aveva detto, come io sono stato con Mosè, così sarò teco. Io non ti lascerò, sarò teco. Niuno potrà starti a fronte tutti i giorni della tua vita. Io ci sarò. Non avere timore di ciò che accadrà. Io ci sarò. Quindi cosa? Con un incarico come quello, cosa poté fare Giosuè se non mettere prima la parola? Amen! Eccovi! Con un incarico da Dio mise prima la parola e ciò portò un V-Day. Oh, deve arrivare! È tutto! Mise prima la parola e cosa avvenne? L'arca scese per prima nell'acqua. Cosa fece? Il mare si aprì, il fiume, anzi, e passarono dall'altra parte. Poi cosa farà dopo che ci arriva? Qual è la cosa successiva che avverrà quando arriva lì sull'altra sponda? Allora scopre che sono tutti rinchiusi nelle mura per timore di lui quando arriva. Ma incontrò il capitano un giorno ed ebbe un altro V-Day. Gli disse esattamente cosa fare e le mura di Gerico crollarono. Come lo farà lui? L'uomo naturale che guarda lì attraverso il binocolo dice, ora qui tu mi hai portato quassù ed eccomi qui, guarda gli avversari. Beh, sono tutti all'interno con le loro catapulte. Semmai ci avvicineremo a quel muro, guai a noi. Ci hanno messo dentro dei sassi, le loro grandi catapulte, hanno lance, hanno archi, hanno di tutto lì dentro, è loro proprio. Ma vedete, Giosuè mise prima Dio e quando lo fece, non si tratta di come ci arriverete. Quello spetta a Dio. Continuate solo a muovervi, a seguire la parola. Disse marciate intorno 7 giorni e al 7° giorno marciate 7 volte. All'ultimo giro suonate la tromba. Il luogo di Dio per togliere il naturale. Ed entrò lo spirituale e le mura caddero. E loro andarono subito dritto e conquistarono la cosa. Sì, signore. Allora Dio ebbe un V-Day in quel momento. Abramo ebbe un V-Day dopo che questo figlio gli era stato promesso da tanto tempo. Dio mettendolo alla prova per il suo amore e la sua fedeltà, di cui siamo la progenie se crediamo a Dio. E Abramo ebbe un V-Day. Quando fu il giorno in cui lasciò il paese della pianura di Sinear? Non esattamente. Lui attraversò, è vero, l'Eufrate e arrivò sull'altra sponda a soggiornare. Quello fu un ottimo giorno. Quello era ancora in qualche modo un... Ma il suo V-Day principale fu sul monte Gera. Quando andò lassù quel giorno, quando Dio gli diede una prova finale, quando aveva il suo figlio unico. Disse ora Abramo, portalo lassù a quel monte e offrilo come sacrificio. Io ti ho reso padre di nazioni. Qui c'è l'unica cosa che hai per renderti padre di nazioni. E tramite questo figlio voglio che tu lo uccida. Oh, lo vedete? Distruggi tutto! Distruggi lo stesso scopo! Eccoti, Abramo, hai circa 14-15 anni ora. Hai aspettato 25 anni per il bambino. E ora il ragazzo ha 15 o 16 anni e voglio che lo porti su e lo uccida. Così posso renderti padre di nazioni. Oh, my... Sì, Abramo non si smosse mai, mai, mai vacillò alla parola di Dio. Disse, sì, signore, ci vado. Raccolse la legna e portò il sacco dritto in cima al monte, proprio esattamente in obbedienza. Perché? mise prima il comandamento di Dio. Come farà a essere padre di nazioni quando ha solo un figlio e più di 100 anni ora? Come lo fece? Perché questo lui disse: io percepì che se Dio era stato in grado di dargli Isacco come uno dai morti, poteva anche risuscitarlo di nuovo dai morti. Ora, amici, l'Iddio che ci ha risuscitati dalle cose del mondo e dalla corruzione di questa terra non può quanto più darci vita eterna e metterci in un paese dove non c'è morte? Vedete, noi guardiamo a queste piccole prove e pensiamo che siano qualcosa. Beh, non sono altro che brevi momenti di prova, capite? Dio mise alla prova Abramo, ma quando ottenne il suo videi e quando andò lassù in obbedienza alla parola. Come dicono oggi, io so, sentì un ministro poco tempo fa leggere Atti 2,38, ma tralasciò, vedete, disse, e Pietro disse che devono essere battezzati e poi riceveranno lo Spirito Santo. Mancò di leggerne il resto. Perché, vedete, le organizzazioni hanno combattuto la stessa cosa. Ora, afferrate l'idea, capite? Perché fate così? Cosa vi fa aggirare quelle cose? Se la Bibbia dice quello, leggerla proprio nella maniera in cui essa lo dice e dire la stessa cosa che dice la Bibbia. Ecco quando focalizzate di nuovo bene. Tornate a ciò che ha detto la parola. Ora troviamo che loro, voi avete il vostro, siete lì sfocati. Ora Abramo aveva messo a fuoco bene perché Dio disse: io ti renderò padre di nazioni, quando aveva 75 anni e Sara 65, e credette a Dio. Lui cosa fece? Mise a fuoco su quello che era il così, dice il Signore. Sì, Signore, e camminò proprio dritto con ciò. Quello che era il così, dice il Signore. Giorno dopo giorno camminò, anno dopo anno camminò, confessando qualsiasi cosa contraria. Quello non era giusto, no Signore. Doveva essere in quel modo. Dio aveva detto così. Immagino qualche suo nemico che si aggira e dice: padre di nazioni, quanti figli hai ora? Non fa nessuna differenza quanti ne ho ora. Sono padre di nazioni. È tutto? Come fai a saperlo? Dio ha detto così. Ciò lo sistema. È proprio tutto ciò che c'è. Dio lo ha detto e ciò lo sistema. Così Abramo andò avanti e alla fine arrivò a quel vero. Poi, vedete, essendo così fedele, più prova, capite? Così egli glielo restituì subito. Ora, ricordate, quando Dio vi ha reputati degni, quando avete una prova, ora, non mancate questo, afferrate questo. Quando avete una prova o un test, mostra che la grazia di Dio ha trovato voi, avete trovato grazia presso Dio, e Dio crede che resisterete alla prova. Ricordate, egli fece la stessa cosa con Giobbe. Satana disse: oh sì, ho visto Giobbe laggiù, disse, lui non è Dio, disse, egli è un servitore perfetto, non c'è nessuno sulla terra come lui, non c'è nessuno come Giobbe, è un uomo perfetto. Ora lui è il mio orgoglio e la mia gioia. Satana disse: oh certo, ottiene tutto ciò che chiede, disse, lascia che lo abbia una volta, e disse, io farò sì che ti maledica in faccia. Disse, farò sì che ti maledirà. Dio disse: lui è nelle tue mani, ma non togliergli la vita. Vedete? Dio aveva fiducia in Giobbe. Amen. Quando sembra che tutto sia andato male, Dio vi sta dando una prova, ha fiducia in voi. Non deve coccolarvi, non siete una pianta da letto caldo, un ibrido, siete un vero cristiano. Dio vi sta dando una prova, vede cosa farete in proposito. Amen. Non meraviglia che Pietro disse: queste prove ardenti, beh, reputatele allegrezza, sono più preziose dell'oro. E molte volte tentenniamo: oh beh, se io soltanto, quello è qualcosa che Dio vi dà per vincere. Egli Egli sa che lo farete. Egli ha riposto la sua fiducia in voi. Ed egli credette ad Abramo. Anzi, Abramo credette a Dio. E Dio disse, senza dubbio, disse a Satana, posso proprio dimostrarti che lui mi ama. Disse, io sono, lui crede a quella promessa perché io gli ho detto così. Quindi portò su suo figlio in cima al monte, gli legò le mani dietro, così, il giorno in cui Dio disse così, il piccolo Isacco si insospettì, sapete, disse Genesi 22, lui disse, padre, disse, eccomi figliolo mio, disse, ecco la legna ed ecco l'altare e tutto, ma dov'è l'agnello, vedi, per l'olocausto? Iniziò a sentirsi piuttosto strano. Cosa? Di che si tratta? Noi abbiamo tralasciato qualcosa. Non fa nessuna differenza. Cosa pensate di aver tralasciato? Avete tralasciato l'associazione di tutto il resto. Beh, devi fare le tue partite a carte. Devi fare questo. Devi bere un pochino. Tu hai tralasciato. Non avete tralasciato niente. Andate avanti. Obbedite alla parola. Vedete? È tutto. Obbedite solo alla parola. Non avete tralasciato niente. Obbedite solo alla parola. Egli disse, Dio ha detto, portalo quassù, e lui vorrebbe, vado quassù in cima alla montagna, devo fare qualcosa, quando ci arrivo la farò. Così andò lassù e gli legò le mani e lo stese sull'altare. Così il piccolo Isacco non borbottò. Obbediente, vedete, simbolo di Cristo. Poi quando estrasse il coltello dal suo fodero e gli tirò indietro i capelli dal viso per togliergli la vita, quello fu il videi di Abramo. Oh, ma quando lui, messo alla prova fino a quell'estremo limite del suo unico figlio. Ora, se siete davvero spirituali, fatene la prova. Quando Dio diede il suo, vedete, il videi, cosa egli amò? Dio amò tanto la razza caduta di Adamo. Ci arriveremo fra poco. Notate, videi, il videi di Abramo fu sul monte Jara, dove il Signore provvide per lui un sacrificio al posto di suo figlio. Amore, vedete? Amore! Quel giorno Abramo dimostrò a Dio, senza ombra di dubbio, la sua fedeltà. Abramo dimostrò a Dio la sua fede in lui, perché disse, ho ricevuto questo ragazzo quando avevo 100 anni, credendo a una promessa. Ed egli mi disse che ero il padre di nazioni. Se mi chiede di togliergli la vita, Dio è in grado di risuscitarlo dai morti. Mai, oh mai, ciò dovrebbe far giubilare un presbiteriano, non è vero? Vedete? Come egli mi diede la promessa ed egli mi mostrò l'evidenza di questa. Amen. Egli me lo ha dimostrato che mantiene la sua parola. Beh, dove ci trovò egli? Da che genere di confusione sono uscito? Da che genere siete usciti voi? Dove sono i nostri pensieri stamane? Cosa ha dimostrato che egli è tra noi? Non c'è nessun dubbio in proposito. Amen. E il nostro videi è certo. Dobbiamo averlo, capite? Egli l'ha dimostrato. Abramo dice, egli me lo dimostrò, ero senza figli, ero vecchio, ero sterile e il grembo di mia moglie era morto e noi eravamo, lei aveva 65 anni e io ne avevo 75, ma Dio disse, io ti darò un figlio da lei, ciò lo sistemò, quello fu tutto. Abramo dice, io lo credetti, poi Dio lo gettò dentro 25 anni di prova, non significò niente per Abramo. Egli ne uscì più forte di come era all'inizio, ancora dando lode a Dio. Senza dubbio Dio guardò in basso e disse, che servitore! Disse Satana, disse, oh sì, disse egli, ma io dimostrerò che lui mi ama. Portalo lassù, la vetta del monte, distruggi l'unica testimonianza, portalo lassù. E Abramo andò a farlo, proprio così. E Abramo, quando si accinse a togliere la vita di suo figlio, Lo Spirito Santo gli afferrò la mano, disse: Abramo, ferma la mano, so che mi ami. Amen. Quello è il genere di persona che voglio essere, amare Dio a prescindere da ciò che accade. Ferma la tua mano, ti dà la prova, dove persino contrario al tuo pensiero, ma finché la parola ha detto così, fallo lo stesso, capite? Ferma la tua mano, so che mi ami, perché non mi hai nemmeno rifiutato il tuo unico figlio. Disse: benedizione, io ti benedirò, disse, la sua progenie starà alla porta del nemico e vincerà. Oh my! Pure lui lo fece. Fra poco arriveremo a quella progenie di Abramo, lì. Va bene. Cosa fece? I dubbi erano andati via da Abramo. Quando udì la vera parola, i dubbi se ne andarono. Quando vide Dio confermare la parola, i dubbi se ne andarono. L'amore prese il suo posto. So che mi ami, Abramo. Non dubiti di me neanche un po'. Non ha importanza quanto hai dovuto aspettare. Mi hai creduto lo stesso. Ti ho chiesto di distruggere la stessa dimostrazione che ti avevo dato. Ti do la dimostrazione e poi ti ho chiesto di distruggerla. E tu mi ami così tanto. Osservi la mia parola, a prescindere da cosa si tratti. Amen. Quello fu un vero videi per Dio, vedete? Giacobbe ebbe un videi una volta. Aveva paura di tornare da suo fratello perché aveva fatto del male. Ma tuttavia lo Spirito Santo iniziò ad avvisarlo nel cuore: ritorna al tuo paese da dove provieni. Sei venuto dal tuo paese, hai fatto del male laggiù, ora ti sto mandando indietro. E quando si avvicinò divenne ovvio, certamente. Ecco riguardo a cosa il diavolo ci sta così dietro, capite? Ecco la cosa per cui il diavolo è così dietro alla sposa, la chiesa. Tanto perché ora si sta avvicinando il videi, proprio così. Lei si sta avvicinando davvero. Ecco quando il nemico agisce nel modo peggiore per dirottare. La Bibbia ha detto: vai alla terra, perciò che il diavolo è a guisa di leon ruggente negli ultimi giorni, andando attorno divorando cosa vuole, vedete? Guai a loro, le persecuzioni e altro che accadranno. Tenetevi proprio a essa, non spostatevi destra o sinistra, rimanete proprio con quella parola. Dio ha detto così, ciò lo sistema. Giacobbe, desideroso nel cuore, tutto sembrava essere sbagliato, volle tornare a casa. Lo Spirito Santo lo stava conducendo, aveva fatto una promessa a Dio, doveva andare a Betel per pagare queste decime, e così. Ed ecco sulla strada di ritorno, scopre che Esaù, suo fratello nemico, era dall'altra parte del fiume che lo aspettava con un esercito. Così, Giacobbe era un godardo, ma aveva le benedizioni di Dio. Dio aveva promesso di benedirlo. Lui aveva la primogenitura. Amen. Che simbolo della Chiesa di oggi, con il battesimo dello Spirito Santo, con la promessa della parola di Dio a confermarlo. Perché divenite parte di quella parola, la primogenitura. E Giacobbe aveva la primogenitura. Amen. Aveva, suo fratello non ci teneva. E lui aveva la primogenitura perché suo fratello gliela vendette per una zuppa di minestra. E così alla Chiesa, venduto oggi la loro primogenitura. E grazie a Dio noi ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo. Cosa ci importa dell'unione delle chiese e la lega delle nazioni e tutte queste altre cose, intanto che avete la primogenitura? Ciò che alla chiesa occorre fare è fare come Giacobbe, pregare finché si ha un videi. E davvero Giacobbe ebbe un incontro di lotta, lottò per tutta la notte con il Signore, ma disse: davvero non ti lascerò andare finché non ottengo la vittoria. E allora, quasi all'alba, una mattina, lui ebbe un videi. Non camminò più nello stesso modo. Ma da questo lato era un grandissimo, forte, timoroso membro di chiesa. Ma dall'altro lato era un piccolo sacerdote zoppicante, o principe piuttosto. Un piccolo principe zoppicante con abbastanza coraggio da combattere tutto l'esercito. Esaudiste ti provvederò un esercito. Lui disse, non ne ho bisogno. Aveva avuto un videi. Non ci servono le loro organizzazioni. Non ci serve la loro roba di questo mondo. Non ci serve la loro di dover concordare con le cose di questo mondo. Abbiamo avuto un videi. Abbiamo lottato un giorno o una notte. Oh, come mi ricordo la lotta, quando dovetti morire a me stesso, ma lì arrivò un videi. Quando ottenni la vittoria, allora la parola di Dio divenne giusta. La Chiesa Battista per me non fu di più di qualsiasi altra organizzazione. Proprio così, ebbi un videi, la parola di Dio è giusta. Il dottor Davis ti disse, diventerai un santo rotolante. Dissi, santo rotolante, o nessun santo rotolante, in alto laggiù a Green's Mill rimasi tutta la notte in preghiera finché quell'angelo giunse lì dentro quel mattino, quella luce. Disse cosa? Stavo cercando di disfarmi della stessa cosa che Dio mi aveva dato con cui combattere le visioni quando loro mi dicevano che essa era del diavolo. Allora lui venne dicendomi, si riferì alle scritture, non dissero la stessa cosa del figlio di Dio e così via. Ebbi un videi, niente di più di quello per me, partì per i campi in giro per il mondo, un videi, vedete, Giacobbe ebbe questo videi, lottò tutta la notte, ma quando il giorno iniziò a spuntare, fu un videi per lui. Tutte queste grandi vittorie, altro, mettetevi a parlare di queste cose, nessun punto per fermarsi, vero? Tutte queste grandi vittorie sono state buone, le apprezziamo tutte? Sono state tutte grandi vittorie, le grandi vittorie delle guerre e le grandi vittorie delle guerre spirituali e così via, sono state grandi, ma notate, non ci fu nessuna che durò, capite? Abbiamo una grande vittoria temporaneamente. Ora, noi proprio abbiamo scoperto qui, non molto tempo fa, quando andammo in guerra con il Giappone, io a casa nostra c'era un piccolo aggeggio, qualcuno ci aveva dato un piccolo, un ninnolo, sapete, un po' come una bambola, e c'era sopra fabbricato in Giappone. Il tizio lo gettò a terra e lo ruppe, vedete, e potevate dire fabbricato in Giappone? Lo gettavano via. Oppure vanno in un negozio tutto a 10 centesimi, un gruppo di ricchi, sapete, non è dei delinquenti, entrano lì, un negozio tutto a 10 centesimi, solo per fingersi intelligenti, vedete, entrano e prendono cose dal Giappone, volevano mostrare la loro fedeltà a una nazione. Che dire di Dio? Ridergli in faccia? Vedete? Se a loro è stato facile precipitarsi in un negozio tutto a 10 centesimi e ribaltare i banconi e cose del genere, perché avevano bamboline e ninnoli e altro, quelle fabbricate fuori, fabbricate dal Giappone, perché erano in guerra con quello. Che dire del fumare, sigarette, bere, mentire, rubare e cose del genere, vedete, per il vero esercito di Dio. Vedete? Loro vogliono essere fedeli. Che dire di noi riguardo all'essere fedeli? Se sono andati in prigione per averlo fatto, che differenza ha fatto? Vogliono essere fedeli alla nazione, alla bandiera? Ma il cristiano ha paura a volte di alzare la voce. Vedete? Ecco perché ci occorrono altri videi quando potete farvi vincere. Vedete? Che sia Dio a vincervi con la sua potenza d'amore. Tutte queste grandi vittorie furono vittorie temporanee anche per Mosè. Israele tornò subito di nuovo in schiavitù, sempre dentro e fuori, dentro e fuori. Lo ritroviamo. Molti eroi continuarono ancora a combattere e morirono. Lo fanno ancora nelle guerre, nella messa a fuoco naturale del binocolo. Essi lo compiono nello spirituale. Eroi combattono e muoiono. Come potremmo scendere? Ne ho una lista intera scritta qui, come Daniele e i ragazzi ebrei e quei grandi vincitori lì nel passato che ottennero la vittoria. Ma loro, costantemente, alla fine giunse una cosa chiamata morte, li prese, vedete, in ogni caso, andarono proprio avanti, vedete, ancora, combattendo, morendo, ottenendo vittorie, morendo, ottenendo vittorie, morendo. Ma vedete, dopo tutto l'uomo non fu creato per morire, l'uomo fu creato per vivere e non ha importanza quante grandi conquiste fece, eppure morì proprio lo stesso. E andammo alla tomba, lo seppellirono e ciò vi pose fine. Segnarono la sua tomba con una lapide lì fuori e il suo sepolcro e quella fu la sua fine. La morte lo inghiottì. Quel grande Mosè, grande Giosuè, i grandi i profeti della Bibbia, quasi tutti loro, tranne circa due o tre, sappiamo dove si trovano le loro tombe, dove le segnarono. La morte li inghiottì e se li prese subito, capite? Ma un giorno giunse una battaglia, lì scese il capo guerriero, Gesù Cristo, il figlio di Dio, e ci fu una Pasqua, quello fu il vero V-Day. Dopo che Gesù ebbe combattuto e vinto, combatté contro ogni nemico che c'era da combattere. La prima cosa, quando egli nacque con un nome sporco dall'inizio, in mezzo al popolo, come figlio illegittimo, continuò a combattere proprio attraverso ciò. Maria, che ha questo bambino da Giuseppe, senza essere sposata, egli giunse fra i fanciulli con un nome, ma in cuor suo sapeva di essere il figlio di Dio, vedete? Egli combatté attraverso ciò. Egli arrivò al giorno in cui avrebbe preso la sua decisione di cosa avrebbe fatto dopo che aveva ricevuto lo Spirito Santo. Arrivò al giorno in cui Satana lo portò sul monte e gli mostrò tutti i regni del mondo e disse: io ti farò re ora. Tu dici di essere il figlio di Dio e di avere potenza. Ti darò il governo di tutte le nazioni, proprio quello che l'anticristo sta cercando di essere oggi. Ma ci fu un V-Day, egli combatté proprio attraverso ciò. Disse: seppur tu sei il figliuolo di Dio, arrivò il momento in cui egli fu sfidato dalla parola. Seppur tu sei il figliuolo di Dio, di che queste pietre divengano pani, vedi? E tu hai fame? Ora mangiali, vedi? Seppur tu sei il figliuolo di Dio, puoi farlo. Avrebbe potuto proprio così, ma doveva esserci un V-Day. E io ottenne la vittoria su quella tentazione, capite? Ottenne la... Disse: ora tu puoi essere una persona importante, puoi manifestarti quello che sei. Lo portò al pinnacolo, al tempio, disse: lasciati cadere, ti citerò la scrittura. È scritto: egli ha dato ordine agli angeli intorno a te che talora tu non ti intoppi del piè in alcuna pietra e ti torranno. Guardate che teologo che è Satana, vedete? Va dietro a me, Satana! Giunse alla parola. Fu un V-Day! Egli giunse a ogni V-Day! Andò davanti alla suocera di Pietro che giaceva a letto con la febbre. La febbre stava infierendo nel suo corpo. Loro avevano bisogno di essere serviti. Si avvicina e le tocca la mano. La malattia non poté resistere alla sua presenza. Certamente no. Poi egli arrivò nella casa dove c'era una morte in famiglia. Arrivò lì in una casa dove un uomo che si chiamava Lazzaro, un suo amico, era morto ed era stato sepolto e giaceva nella tomba. E puzzolente, quasi il quarto giorno, il corpo va in decomposizione dopo tre giorni, vedete? 72 ore decomposizione. E giunse in un luogo dove furono affrontati vita e morte. Ecco qui lui, vita. C'è la morte che ha colto il suo amico in uno scontro finale. Egli andò al sepolcro e tirò indietro quelle piccole spalle e disse: Lazzaro, vieni fuori! Oh, mai! Procedette quella parola. Era la parola di Dio. La vita tornò di nuovo a sé. Ritornò la vittima da oltre l'aldilà, da qualche parte. Di nuovo alla vita, certo. Egli ottenne la vittoria, proprio così. Malattia, tentazione, tutto quello che poteva essere, egli combatté attraverso ogni sua minima parte, un V-Day, proprio esattamente. Poi si giunse al tempo in cui tutto il mondo giaceva nelle ombre, le regioni delle ombre della morte. Ogni uomo, ogni essere umano, ogni profeta, ogni grand'uomo, tutti questi grandi eroi che lui aveva mandato, giacevano tutti lì nel passato. Lì giacevano Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, tutti loro giacevano nella tomba laggiù, credendo. Nessun'altra dimostrazione che solo la parola di Dio ha detto così. Dio ha detto così. Guardate Giobbe quando stava combattendo così duramente. Sua moglie, anche sua moglie, la sua compagna. Lui disse, anche il suo fiato mi è divenuto strano. Così, avanti. Egli era, che periodo ebbe quel l'uomo, le tentazioni, e anche per Belsasar e tutti gli altri dissero, e anche Liù cercarono di accusarlo e cose del genere, ma lui sapeva di essere rimasto con la parola. E sua moglie venne e disse, Giobbe, hai un aspetto miserabile. Disse, perché davvero non maledici Dio e muori? Lui disse, tu parli come una donna stolta. Oh my, che eroe! Anche Gesù fece riferimento a lui. Non avete voi udita la pazienza di Giobbe? Giobbe morì sulla breccia. Abramo morì sulla breccia. Sì, signore. Isacco morì sulla breccia. Giuseppe morì sulla breccia. Giuseppe disse, comunque non seppellitemi qua giù, seppellitemi quassù, vedete, seppellitemi quassù con i miei padri, seppellitemi come furono seppelliti loro, la parola, la pianura in cui furono seppelliti, il luogo in cui furono seppelliti. È la stessa cosa con me, ecco perché voglio essere seppellito nel nome di Gesù, perché coloro che sono in Cristo, Dio addurrà con Lui, vedete. Così, poi scopriamo avanti, continuarono gli eroi, ed ecco che arrivò un tempo in cui il capitano che li aveva inviati ed erano caduti sul campo di battaglia, grandi vincitori, loro arrivarono ai loro videi e vinsero sul nemico. Essi, persino Giosuè, ebbe una volta, fermò il sole con la sua parola, ed esso non splendé, e il sole non scese per 24 ore. La Bibbia ha detto, non ci fu mai uomo prima di quello dopo che ordinò mai al sole di fermarsi, che Dio esaudì la voce di un uomo. Perché? Vedete, aveva il nemico in tutte le direzioni, capite? Lo erano. Erano fuori in tutte le direzioni, dappertutto. Dovette perseguirli e ucciderli. E tutto su ciò, perché quello era il suo incarico. E sapeva che se fosse mai giunta la notte, avrebbero avuto il tempo di mobilitarsi di nuovo e di riunirsi, e lui avrebbe perso altri uomini. Così disse, ho bisogno di tempo, ho bisogno di luce, sole, fermati, amen. Oh Dio esaudì la parola di un uomo e fermò il sole. Rimase al suo posto per 24 ore, finché combatté, eliminò ciascuno dei nemici e li distrusse. Non diede loro il tempo di mobilitarsi di nuovo. Lui continuò a marciare. Nonostante ciò, Giosuè diede la sua vita, giace nella polvere della terra. Ma quando giunse questo grande principe, Cristo, quello che Daniele vide, quel grande guerriero, Daniele, in mezzo a tutti i problemi e cose del genere, e il grande, dove se avessimo avuto tempo, avrei potuto fare riferimento a lui. Ma lui giacque nella polvere della terra e gli disse, tu avrai riposo nella tua condizione in quel giorno, ma Daniele, tu ti alzerai di nuovo. Ora, la promessa che gli era stata data a tutti questi eroi, finché alla fine giunse un tempo e l'ora cruciale che deve essere pagata. Gesù era giunto sulla terra, aveva vinto ogni malattia, vinse ogni cosa. Ora egli deve vincere il sepolcro. Aveva vinto la morte non poté resistere nella sua presenza. Egli neanche predicò mai un funerale. No, signore! La vedova di Nain uscì con suo figlio in quel modo. Lui lo fermò, lo risuscitò. Oh, mai! Sì, signore! Egli provò di avere podestà sulla morte. Ora ci sono altri due nemici, cioè il sepolcro lì fuori e l'inferno. L'Ade, il sepolcro. Perciò quel giorno quando egli morì, al punto che il sole cessò di splendere e la terra ebbe un crollo nervoso, le rocce si staccarono. staccarono dai monti e cose del genere. Egli morì, scese nell'inferno, vinse la morte, vinse l'inferno, il mattino di Pasqua vinse il sepolcro. Amen! Parlare di un totale V-Day, un vero V-Day, li fece uscire. E non solo quello, ma quando egli uscì dal sepolcro, portò i prigionieri che erano stati lì. La Bibbia ha detto, egli ha menato in cattività moltitudine di prigioni. Venne su dal sepolcro portando con sé tutti quegli eroi lì fuori. Non sapete che fu un momento stupendo lassù, quel giorno, quando loro entrarono in quel regno, mai, andarono nel regno di Dio, fece uscire da lì i santi prigionieri. Egli fu una totale vittoria, una totale vittoria. Fece uscire tutti gli eroi morti, fece uscire Abramo, Isacco, Giacobbe, Giobbe, tutti gli altri, li fece uscire dal sepolcro con lui. Egli trattenne, vedete, egli giunse sulla terra, trattenne la morte, trattenne l'inferno, trattenne il sepolcro, trattenne tutto, e ora risorge, amen, con i suoi santi con lui. Ora egli salì in alto e ridiede dei doni agli uomini. Di cosa si trattava? Spade. Mise spade nella loro mano. La parola, vedete, per vincere. Oh, mai! Diede loro spade per cosa? La parola per vincere cosa? Malattia, peccato, superstizioni, male, per portare ogni creatura vivente che vuole vivere, portare ciascuna di esse alla consapevolezza che perciò che io vivo e voi ancora vivrete. Noi abbiamo il combattimento della fede, combattiamo il buon, completiamo la nostra vittoria, perché la nostra totale vittoria è certa, è sicura, deve esserlo. Ne abbiamo le primizie, ne abbiamo la prova nel nostro cuore, ora, perché abbiamo già ottenuto la prima battaglia dietro di noi. Siamo stati in grado di vincere per la fede di Gesù Cristo. Abbiamo avuto un V-Day. Mi ricordo laggiù che intorno alle 10 una sera, quando mi trovavo laggiù in quella vecchia rimessa, pregando, Dio, uccidimi o salvami. Ero andato in chiesa, avevano voluto farmi andare a stringere la mano al predicatore. Io dissi, voglio qualcosa di più di quello. Vedete? Allora in quella rimessa, quella sera, quando dissi, Dio, non posso andare avanti, io morirò. E quando mi trovavo in quella vecchia umida costruzione e le mie ginocchia, ero inginocchiato su un vecchio sacco d'erba con le mani alzate, dicendo, Dio, non so come parlare, Signore. Volevo scrivergli una lettera per chiedergli di perdonarmi. Non sapevo come pregare. Voglio essere perdonato. Promisi questo quando mi trovai sul letto di morte. Ed egli mi lasciò quando il dottore disse che non c'era niente da fare per me. Il mio cuore aveva solo 17 battiti al minuto. E sapete quanto era lento. Lui disse, sta morendo. E io lo sentii. Lo disse al mio papà e tirò le tendine intorno a me. E lì in quella stanza, in quell'ora, vedo arrivare tutte quelle grandi J, quella tendina era intorno a me così, sentì piangere, quell'infermiera disse, è solo un bambino, vedi, e se ne sta andando. L'anestetico spinale era fuori uscito e si era infiltrato nel cuore, vedete, aveva solo 17 battiti al minuto. Quando andai a casa, dovetti dimostrarlo che io amavo Dio e io mi inginocchiai lì a terra, dissi io non so come pregare e io mi mordevo sull'unghia del pollice, pensai forse ho visto delle immagini, piegherò le mani così, unirò le dita. Dissi, caro Signore, vorrei parlarti, ascoltavo, dissi, non ti sento. Dissi, ho piegato male le mani, forse dovrei farlo così. Misi le mie, dissi, caro Signore, io, Gesù Cristo, vorrei parlarti. Dissi, Signore, non ti sento, rispondimi. Ho sentito altre persone dire, Dio mi ha parlato, ora voglio parlare di questo con te. Ti ho promesso che l'avrei fatto. Voglio parlarne, per piacere. Vuoi venire a parlarmi, signore? Pensai, no, non sto tenendo bene le mani, altrimenti avrebbe detto qualcosa. Non sapevo come farlo. Non avevo mai pregato in vita mia. Non sapevo cosa fare. Questo piccolo vecchio capanno. Un giorno poi, pensai, secondo le scritture, come l'ho sentito leggere, egli era un uomo. E se era un uomo, egli capisce come un uomo. Esatto. E quindi, non so se mi senti, il diavolo disse, beh, tu hai peccato oltre il tuo giorno di grazia. Non ce n'è un altro, vedi? Sei stato così cattivo che egli non ti perdonerà. Io dissi, non ci credo, non posso davvero crederci, credo che egli vorrebbe parlarmi. Dissi, signore, non so se sbaglio, se non ho piegato bene le mani, o quello che è, tu perdonami per questo, ma voglio parlarti. Dissi, sono il peggiore mascalzone al mondo, dissi io ho fatto tutte queste cose, e sono fuggito da te e tutti. Continuai a parlare in quel modo. E ad un tratto, mentre stavo parlando, una piccola luce attraversò la stanza e andò sul lato del muro e formò una croce di luce, quella luce, e iniziò a parlare in una lingua. Mai avevo sentito di una cosa come il parlare in lingue, neanche avevo mai letto la Bibbia. Stavo cercando Giacomo 5:14 in Genesi. Stavo guardando lì e vidi quella luce e parlava una specie di lingua. Poi essa se ne andò. E io dissi, signore, dissi, io non conosco niente di questa vita cristiana. Dissi, se quella eri tu che mi stavi parlando, non capisco la tua lingua, signore. Ma se parlerai e se non sai parlare la mia lingua, vedi, e io non capisco la tua, ma potremmo capirci in questo modo. Se solo tornerai lì di nuovo, quello sarà un segno tra me e te che mi perdoni. Ecco che fu di nuovo lì. Oh, parlate di un V-Day? Io ne ebbi uno, sì, un vero V-Day. Essa fu di nuovo lì, parlando nello stesso modo, e io ebbi un V-Day. Oh, ma ed allora, quando egli mi mise in mano la parola, ho combattuto per ottenere il palio, navigare per mari di sangue. Tutti abbiamo ottenuto una vittoria, abbiamo combattuto per molte vittorie, e una grande vittoria sta arrivando molto presto, proprio dietro l'angolo. Ci sarà presto il nostro totale V-Day, quando il Figlio di Dio comparirà nei cieli e griderà con la voce dell'arcangelo ed egli ritornerà, e i sepolcri s'apriranno e i morti ne usciranno. Penso che ascoltiate i miei nastri qua giù della visione che ho avuto da poco. Ho una traslazione, quello che è stato in una stanza, e salì lì e vidi quelle persone proprio come vedo voi. Questa Bibbia che è qui aperta davanti a me, e Dio sa che è la verità, capite? Erano lì giovani, proprio lo stesso, e lo stesso come siete stati tutti nelle riunioni e ve ne rendete conto di quelle visioni. Ne avete mai visto una fallire? No, signore. Proprio recentemente egli me ne ha mandata una qui. Mi ha detto cos'era accaduto. Tutti voi ne siete a conoscenza. Avvenne esattamente, fu proprio così precisamente. Non sbaglia mai. E vi dico come gruppetto cristiano che sta qui stamane, tenetevi all'immutabile mano di Dio. Avete ottenuto una vittoria temporanea, ma arriverà un vero V-Day completamente quando Gesù verrà e la tromba suonerà, i morti in Cristo risusciteranno. E se non avete quella speranza in voi, non lasciate passare oggi senza ottenerla. Ho sentito qualcosina poco fa, vorrei ripeterla. Veniva da, credo sia stato Billy Sunday che abbia fatto quell'osservazione. C'era un ragazzo che aveva commesso un crimine. Non so se ne abbiate mai sentito parlare o no. Commise un crimine, lo gettarono in prigione, stava andando a... era rinchiuso. E così fu processato e il giudice disse, e uscì la giuria, loro dissero, troviamo il ragazzo colpevole del crimine. E noi la giuria, dissero, richiediamo la sua vita. E il giudice disse: io ti condanno a morte per impiccagione alla corda finché la tua vita mortale non se ne sia andata, e Dio abbia misericordia della tua anima. E il ragazzo fu portato in prigione e lo misero nella prigione interna, doveva rimanerci fino al momento in cui doveva morire. E degli amici andarono dal giudice e dissero: giudice, abbiamo contribuito a eleggerti nella città, per piacere, non lasciare che quel giovane muoia in quel modo. Sono tornato da poco dal Texas per un altro, qualcosa del genere. Un giovane e una giovane, e Dio ha risparmiato le loro vite. Dovevano morire circa 3 o 4 giorni dopo quello. Suppongo che tutti abbiate visto il giornale. Eravate lì con me, che hanno risparmiato le loro vite. Quindi implorarono le persone che non lo facesse. Così, dopo poco tempo, al governatore dello Stato, la madre fuori alla porta, un giorno crollò sulla porta così e pianse per entrare. E alla fine l'uomo entrò, disse la madre di quel ragazzo, governatore, è lì fuori. Vuole incontrarti. E il governatore disse: falla entrare. E la donna con umiltà strisciò sulle mani e i piedi fino al governatore e afferrò le sue scarpe e disse: Signore, quello è mio figlio, non ucciderlo, non ucciderlo, è l'unico che ho, non ucciderlo. Disse: non aveva intenzione di farlo, concedigli solo la vita in prigione, ma non togliergli la vita, governatore. Il governatore disse: bene, andrò giù a vederlo. Disse: va bene. Così il governatore andò giù nella sezione dove si trovava lui ed entrò. Il ragazzo voleva essere arrogante. Dissero: qualcuno vuole vederti. E il governatore entrò. Disse: giovanotto, vorrei parlarti. Lui diventò molto arrogante. Si sedette soltanto con la bocca chiusa. Non diceva niente. Disse: giovanotto, voglio che mi parli. Voglio parlarti. E il ragazzo si comportò proprio come se neanche lo sentisse. E lui disse: giovanotto, io posso aiutarti se me lo permetterai. Disse: esci da qui, non voglio sentire niente di quello che hai da dire. Disse: dunque, figliuolo. Disse: stai zitto, non vedi che sono nervoso, non voglio sentire una sola parola che stai per dire. Disse: beh, sono venuto. Disse: esci da questa cella. Così lui uscì, chiusero le porte. Così, quando ritornò il tizio, la polizia, nella sezione, alla porta, disse: tu sei la persona più stronza. Lui disse: comunque, chi era quella persona stramba? Disse: quello era il governatore dello Stato. Disse: no, non il governatore. L'unico che possa perdonarmi, e io l'ho scacciata via dalla mia cella. L'unico che possa firmare il mio perdono, e l'ho scacciata via dalla cella. Quando il governatore uscì, disse: ha fatto la sua scelta. Così l'ultima cosa che il ragazzo disse quando gli misero la maschera nera sul viso per impiccarlo, quando gli strinsero la corda, gli misero la maschera, disse: pensaci, il governatore è stato nella mia cella e mi avrebbe perdonato se non lo avessi respinto. Come sappiamo stamane che il governatore non stia accanto alla nostra cella stamane? Non respingetelo se non avete mai ricevuto perdono da lui. Non solo il governatore, ma il re, l'unico che possa perdonarvi. Forse gli sta accanto a quella piccola cella in cui avete vissuto per molto tempo. Perché non lo lasciate semplicemente entrare? Se non avete fatto una totale resa a lui, un giorno scoprirete che questa piccola umile via, che potreste pensare che sia solo un mucchio di stupidità, un mucchio di gente che non sa di cosa parli, scoprirete che il governatore è qui stamane. Se avete bisogno, se vi trovate in una piccola cella di malattia, non potete uscirne, il governatore è qui, il governatore del mondo. Egli è giusto e vi libererà. Egli è venuto, ha firmato il vostro perdono, vuole proprio darvelo stamane. Non rifiutatelo. Chiniamo i capi un minuto. Se volete una vera vittoria ora con il capo chino, perché non vi arrendete e lasciate che il governatore dello Stato, lasciate che il governatore firmi il vostro perdono stamane. Egli è pronto a portarvi fuori dal peccato, portarvi fuori dall'incredulità, portarvi fuori dalla malattia, portarvi fuori da qualsiasi cosa vogliate. Fatelo mentre preghiamo. Ora pregate a modo vostro, parlategli, capite? Il direttore del carcere potrebbe aver parlato al governatore. Ciò non avrebbe giovato a niente, capite? Il ragazzo doveva parlare al governatore. Capite? Voi dovete parlare al governatore. Se siete malati, parlategli. Se avete peccato e agito male, parlategli. Egli ha il perdono per voi. Padre Celeste, siamo grati. E io, Signore, sono così in debito verso di te. Non c'è modo in cui potrei mai ripagare il debito del mio peccato. Ero in una cella un giorno perché nacqui in quella cella. Sapevo cosa significava la libertà e il prezzo era così grande. Non potevo pagarlo, ma sono così contento che il giorno in cui visitasti la mia cella io lo riconobbi che si trattava dell'unico che potesse perdonare. L'unico modo in cui potessi mai essere libero e avere vittoria, una totale vittoria, fu di accettare il perdono che avevi firmato per me. E oggi sono libero. Sono così felice, Signore. Visito di prigione in prigione quelli che hanno preoccupazioni matrimoniali, quelli che sono malati e fabbrici tanti, quelli che sono malati e in prigione, quelli che sono colpevoli in prigione, quelli con frustrazioni e in dubbio in prigione. Vado di cella in cella dicendo loro che il governatore sta proprio arrivando, perdonando tutti, portando fuori tutti. Padre, conosci il cuore delle persone qui oggi. Possa essere questo un videi, un totale videi. Possa essere questo un giorno in cui tutti, Signore, oggi riceveranno la vittoria. Concedilo, Signore. Possa ogni malato essere guarito che si trova in questo edificio oggi. Possa questa parte di dietro del deserto essere un'occasione in cui la voce di Dio parlerà tramite il fuoco ardente della fede. Oh Dio, quel fuocherello che arde lì di fede, quella piccola speranza che sta ardendo, possa la voce di Dio parlare attraverso di quello a ogni prigioniero stamane e dire: sono venuto oggi a renderti libero. Sia un ragazzo, una ragazza, uomo, donna qui, Signore, che non ti conoscono come loro Salvatore, possa quella piccola voce parlare, quella piccola fede, una voce che parla ora e dice: sì, credo che sia Dio, credo che Egli è tutto ciò che dicono che sia. E Signore, fa che quella piccola fede li renda liberi proprio ora. Concedilo, Signore, benedicili. Benedici il fratello Isaacson qui, Signore. Amiamo questo giovane, sua moglie, i suoi figli. Benedici la chiesetta. Oh Dio, che siamo così felici per loro. Siamo così contenti di vedere che hanno un tetto sulla testa qui e un posto qui. Tu sei così buono con loro, Signore, e ti siamo così riconoscenti. Possano rimanere sempre umili e dolci nella presenza di Dio. Benedici questo forestiere tra noi. Benedici il visitatore, Signore. Preghiamo che sarai con loro. E se non hanno mai ricevuto questa totale vittoria, dove possono dire Amen a ogni parola che Dio dice, allora, Signore, possa la loro fede stamane che hanno in te sottolineare ogni parola con un Amen. concedilo, Signore. Benedicici insieme, libera i malati e gli afflitti, arreca gloria a te stesso. E, caro Dio, possiamo non preoccuparci ora, dopo questo, e ricordarci che queste prove, cose che vengono su di noi, sono solo compiute perché Dio ci ama. Ce le dà perché egli ha fiducia in noi, crede che noi abbiamo fede e amore per lui, che saremo in grado di vincere. Egli lo vedrà. E possiamo non preoccuparci e agitarci in proposito. Possiamo davvero andare lassù e pronunciare la parola e andare avanti. I mari si apriranno, arriveranno i videi. Concedilo, Signore. E possa essere questo uno dei più grandi videi del nostro tempo. Benedicici finché ci rincontreremo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio dire questo giusto prima di dovermene andare. Adesso ho un'ora e mezza per arrivare a Tucson. È davvero un giretto in macchina. Ma voglio dire questo, che mi è piaciuto davvero essere qui e sentire questa fede che avete. Non allontanatevene mai. Fate sì che quel fuocherello continua a bruciare. E ricordatevi, Dio parla in quei fuocherelli. Fratello Isaacson, io davvero non so esprimerlo quanto sono grato che sei stato in grado di venire qui e tenere unito il gruppo. Possa Dio, fratello mio, darti sempre forza per continuare avanti. E per voi che venite a sentire, possa Dio concedervi sempre forza divina per farvi continuare. Ora, se suppongo che hai un breve congedo formale fra qualche momento, il modo, fratello Isaacson, gli passerò il servizio. E se c'è uno di voi qui che ha studiato sul battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo al posto dei titoli di Padre, Figlio, Spirito Santo, il nostro caro pastore è qui, pronto. Sarà felice di farlo, di eseguire il battesimo. Se ci sono problemi nel vostro cuore, vorrei che lui pregasse fino alla fine con voi. È proprio qui per farlo. E io, non più di conoscerlo, l'ho incontrato e mi sono seduto con lui. Altro, un buon caro gentile spirito cristiano si trova nel caro fratello, e sono sicuro che Dio esaudisca una preghiera di quel genere. Una volta c'era un vecchio che viveva nel nostro paese, si chiamava Hay, era un gran vecchio, ogni volta che qualcuno era umile e gentile, e alcuni di loro pensavano che fosse solo un eccentrico religioso o qualcosa del genere. Ma sapete, quando qualcuno si ammalava, chiamavano a quel vecchio Papa Hay per venire a pregare per loro. Non era affatto un eccentrico in quel momento, era solo un vero uomo. E quel vecchio soldato, un infedele, viveva lì in cima al monte, aveva una fattoria, era un amico del mio papà. Mio padre beveva, mi vergogno a dirlo, ma la verità è verità, sapete? La Bibbia è una cosa che dice la verità, capite? Ora, abbiamo un libro che si chiama Storia, diceva che George Washington non disse mai una bugia. Io ne dubito. Ne dubito, sì signore, io non ci credo. Un bambino può crescere, tu sei nato in peccato, formato in iniquità, venuto al mondo proferendo menzogne, dice la Bibbia, perciò io dubito di quel punto di vista storico di George Washington. Ma ci racconta solo il lato buono di un uomo. La Bibbia ci parla di entrambi i lati degli uomini. Lot era un bravo uomo giù a Sodoma, i peccati della città tormentavano la sua anima giusta, ma tuttavia non mancò di dire che lui visse con la sua stessa figlia ed ebbe un figlio. Vedete? Ci parla di entrambi i suoi lati. Così noi dobbiamo parlare di entrambi i lati. Mio padre, che beveva, frequentava questo infedele e rideva di questo vecchio. Lo prendeva sempre in giro. Il vecchio papà Ai, lo chiamiamo papà Ai, appena un cerchio di capelli, era un vecchio predicatore. E volevano la pioggia una volta, i loro raccolti si stavano bruciando e andarono in una chiesetta, niente di più di questa, si chiamava Regno del Piccolo Opossum, lì in fondo, nel Kentucky. E quando andarono lassù, dicono che lui disse, lui il vecchio papà Ai, aveva un detto, diceva, caro benedici l'anima mia, una cara umile persona, cavalcava un vecchio cavallo, un vecchio predicatore itinerante. E lo ripagavano con forse una cesta di zucche essiccate, sapete, e qualsiasi altra cosa avessero, sapete, e del grasso o qualcosa del genere. Che, sapete, ecco come ripagavano i vecchi predicatori itineranti. Molti di voi qui si ricordano dei vecchi predicatori itineranti dell'Est. E un giorno i raccolti si stavano bruciando tutti e il vecchio papà Hay disse, beh, caro, benedici l'anima mia. Dopo che tenne un piccolo servizio come questo, disse, se qualcuno di voi tutti vuole rimanere a pregare per la pioggia, così Dio risparmierà i vostri raccolti, disse, rimanete con me. E tutta la chiesa rimase proprio con lui. Papà all'esterno andò, solo un giovanotto, tolse la sella dal suo cavallo, la mise sotto la chiesa, perché sapeva che avrebbe piovuto. Quel vecchio si mise giù all'altare, neanche si alzò dalle ginocchia. Disse che circa un'ora dopo questo sentì un rumore, si guardò in giro, una nuvola nera stava passando sul monte. Era lì, capite? L'infedele fra gli amici di papà che aveva preso in giro il vecchio predicatore, quando morì, dovevano trattenerlo nel letto. Aveva contratto una febbre tifoide ambulante. Molti di voi qui fuori probabilmente non saprete di cosa si tratti. Oh, è una cosa tremenda. E lui combatté diavoli per ore e ore, per 3 o 4 giorni. Diceva, Charlie, Charlie, quello era mio padre. Disse, non farmi prendere, non farmi prendere. Non lo vedi seduto lì sul bordo di quel letto avvolto da quelle catene? Non farmi legare con quelle. Oh, urlava. E lo trattenevano, 4 o 5 uomini lo trattenevano nel letto prima che fosse pronto per la morte. In Kentucky avevano vecchie mollette lungo il lato del muro dove appendevano i panni. Qualcuno ha mai visto una casa in quel modo dove mettono le mollette? E lui aveva il suo vecchio impermeabile appeso lassù. Disse, Charlie, c'è una pinta di whisky nella mia tasca, vai a darlo ai miei bambini. E sua moglie, una cristiana, nella cucina piangeva preparando la cena. Lui disse, non potrei farlo. E lo trattennero nel letto finché morì, respingendo i diavoli da lui. Quando il vecchio papà Hay, quello che derise, quando fu pronto per morire a circa 85-90 anni, si addormentò e tutti i figli si riunirono, i suoi pronipoti adulti si raccolsero intorno al letto. Lui si sollevò, aveva i baffi bianchi, sapete, un piccolo cerchio di capelli bianchi intorno alla testa, cosa la parte di sopra della testa, calvo, mosse i baffi, disse, caro, benedici l'anima mia. Disse, tutti pensavate che il vecchio papà Hay fosse morto, non è vero? Disse, beh, non posso morire. Disse, io sono morto anni fa. Disse, sto andando ad incontrare il Signore Gesù. Disse, oh, è così grandioso. Disse, tutti voi, figli miei, raccoglietevi intorno al letto. Prese dal più grande al più piccolo per la mano. E li benedì. Poi disse ai suoi due ragazzi maggiori, disse, sollevatemi, e lo sollevarono nel letto, non riusciva a tenere le mani alzate, era troppo debole. Disse all'altro suo ragazzo, disse, sollevami la mano. Gli sollevò la mano così, disse, lieto giorno, quando Gesù lavò via i miei peccati, egli mi ha insegnato come vegliare e pregare e vivere rallegrandomi ogni giorno. Chinò il capo e se ne andò. Beh, dobbiamo arrivare a uno di quei finali. Sono contento che abbiate un caro, umile uomo come questo vicino a voi, in cui avete fiducia. Credetegli. Dio compirà miracoli per voi, fra di voi. E voglio chiedere a questa chiesetta qualcosa per me. Pregate per me, lo farete? Anche io sono un vostro fratello, non sempre con voi. Voglio esserlo. Voi avete i nastri e altro qui. E io mi trovo qui, fuori su un grande campo di battaglia. Questo è solo uno dei posti in cui stiamo attendendo la venuta del Signore. Pregate per me, perché ho davvero bisogno delle vostre preghiere. Dipendo da esse. Molte volte quando raggiungo dei luoghi difficili, specialmente nei campi esteri, e ci sono stregoni di tutto, migliaia di migliaia stanno lì a sfidarti, ed esci lì da solo. Oh, è meglio sapere di cosa si parlerà. Oh, mai! Quando possono fare di tutto, possono davvero imitare tutto ciò che Dio possiede, quasi. Possono, proprio come Gian e Giambre, possono imitare qualsiasi cosa Dio abbia qui. Poi mi ricordo, penso a un fedele gruppetto, che ora è del giorno? Molto lontano lì, dietro al deserto, molto lontano, un vecchio posticino che si chiama Sierra Vista, vedi, una piccola riunione di preghiera si sta tenendo circa in questo momento. Vedi, molto in fondo, sull'altro lato del monte, lassù in quel vecchio accampamento di mucche, da qualche parte così, stanno pregando. Allora esco, dico, sono ricoperto di preghiere. Satana, non puoi farmi niente. Io vengo nel nome del Signore Gesù. Vedete, qualcosa accade. Voi pregate per me. Lo farete dunque tutti? Amen. Fratello Isaacson, vieni qui. Sapete, vorrei poter restare qui in zona e andare a casa con ciascuno di voi e cenare. Mi serve molto tempo. E so che voi uomini pensate di avere le migliori cuoche del mondo. Decisamente le avete. Vedete, e certamente mi piacerebbe farlo, ma io non posso farlo oggi. Tutti lo comprendete, non è vero? Voi lo comprendete che non posso farlo proprio ora. Mi trovo sotto una tremenda pressione qui, in questo momento. Voglio venire giù e avere un po' di comunione fraterna con voi. Voglio anche tornare a stare con voi. Dio vi benedica. Ora, fratello Isaacson, prendi il mio posto, qualsiasi cosa il Signore voglia farti fare. Ora, se qualcuno di voi volesse venire qui che non abbia mai fatto una resa a Gesù Cristo e vuole venire qui e stare qui in piedi stamane, proprio dietro questo pulpito dove stiamo io e il fratello Isaacson, e volete che si preghi per voi, volete che preghiamo che Dio vi salvi, volete venire qui ora? E voi avrete una totale vittoria oggi. Se qualcuno di voi si è sviato e si è allontanato da Dio e non sapete, avete perso quella relazione come quella signorina ieri sera. Oh, le tenebre avvolgono quando vi allontanate da Dio. Vi trovate su una strada fangosa. Siete destinati a perdere. E se non avete quella vittoria che dovreste avere, non volete venire anche voi? Questa è una totale vittoria. Questo potrebbe essere un V-Day per voi, per tutte le cose del mondo. Voi dite, ho avuto tantissime prove, fratello Branham. Sono stato proprio trascinato da un luogo all'altro. Non vi ho appena detto che è Dio perché ha avuto fiducia in voi? Non lo deluderete, vero? Forse siete caduti, forse avete sbagliato, ma non lo deluderete, vero? Vi rialzerete come un vero soldato, afferrerete la spada e verrete di nuovo avanti. Saremo contenti di farlo, certo. Altrimenti allora il fratello Isaacson continuerà a parlare per voi. Se volete scusarmi ora e posso avviarmi, tornare a Tucson, tornerò per rincontrarvi se il Signore vuole. Dio vi benedica, pregherete per me, dunque ricordatevi, una vittoria totale e mettete a fuoco solo su Gesù Cristo. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E un giorno col vostro occhio unicamente focalizzato, egli verrà dal cielo con acclamazione, la voce dell'arcangelo. Quelli che sono morti risusciteranno e questi corpi mortali rivestiranno l'incorruttibilità e andremo a stare per sempre con lui. Fino ad allora, vegliate e pregate. Dio vi benedica. Amen. Dio ti benedica, fratello.